Buonasera a tutti, naturalmente buonasera alle autorità che sono intervenute, il prefetto, l'avvocato generale dello Stato, le altre autorità militari e civili, i nostri relatori, il presidente Rossi, l'assessore provinciale, l'assessore Rosa Maria Di Giorgi e i due magistrati Alessandro Crini e Giuseppe Nicolosi. Il 27 maggio 1993 erano le 1.04, un Fiat Fiorino che era stato rubato qualche ora prima in via della Scala ed era stato imbottito a Prato con 250 kg di esplosivo ad alto potenziale, esplodeva in via dei Georgofili. 5 morti, venne sterminata la famiglia Nencioni e morì anche carbonizzato in maniera orrenda, come le altre vittime, uno studente di 23 anni di architettura di Sarzana, Dario Capolicchio. A distanza di 19 anni le ragioni di quella offensiva, che oltre Firenze toccò anche Roma e Milano, sono state, diciamo, quasi del tutto identificate. Era Cosa Nostra che voleva condizionare lo Stato e voleva costringere lo Stato a fare marcia indietro su il 41 bis, o meglio... c'è il cavaliere, quindi va dopo perché si spostano gli altri. Io sapevo questa cosa qua. Allora, salutiamo il senatore Giuseppe Pisano, il presidente della Commissione Antimafia. Grazie, senatore. Io finisco, commemoriamo un fatto che ha messo a dura prova la tenuta democratica del nostro Paese. Però le istituzioni civili, le istituzioni, la magistratura, sono riusciti a fare luce su quello che è avvenuto 19 anni fa, con grande sacrificio, con grande sforzo. Restano ancora delle cose da chiarire, ma per questo la magistratura sta ancora lavorando. Quindi un plauso alle istituzioni che hanno avuto il coraggio e, rispettando i principi del nostro ordinamento e la Costituzione, sono riuscite a fare giustizia. Ora, stasera con noi a parlare, appunto abbiamo la fortuna e l'onore di poter parlare anche con il senatore Giuseppe Pisano, la Commissione parlamentare antimafia sta facendo un lavoro molto importante per chiarire certi aspetti storico-politici di quello che è accaduto 19 anni fa e dobbiamo ringraziarlo per questo sforzo, ma abbiamo anche al nostro tavolo i magistrati che hanno condotto brillantemente le indagini, che hanno inchiodato definitivamente, perché la sentenza della Cassazione è del 6 giugno del 2002, hanno inchiodato definitivamente alle condanne personaggi come Totò Riina, Bernardo Provenzano, Fratelli Caviano, Leluca Bagarella e tutta l'altra manovalanza che ha aiutato naturalmente Bossi di Cosa Nostra a mettere le bombe e ammazzare le persone. Abbiamo anche i rappresentanti delle istituzioni, il Presidente della Regione, il rappresentante della provincia e l'assessore della pubblica, dell'educazione Rosa Maria Di Giorgi, che sono stati importanti. Ricordo solo una cosa, l'ultimo processo per le stragi è a Francesco Tagliavia. Si è risolto in una condanna anche perché le istituzioni si sono costituite parte civile, cioè Regione, Provincia e Comune di Firenze si sono costituite tempestivamente, e sottolineo tempestivamente, parte civile al processo. E adesso naturalmente la parola al Presidente della Regione Enrico Rossi.
Buonasera, grazie di essere qui. Un saluto in particolare ai familiari delle vittime, ai rappresentanti delle istituzioni, al Senatore Pisano, che anch'io ringrazio di essere venuto a questa celebrazione, a questo ricordo. Come è stato detto, noi celebriamo l'anniversario della strage di Via dei Georgofili 19 anni fa. Credo che io devo dire poche parole, un indirizzo di saluto, perché altri saranno gli interventi che anche noi, io per primo, abbiamo interesse ad ascoltare e a sentire. Ricordo che quell'episodio drammatico, devastante, ci furono molti danni, morirono due bambine. Si inquadrava in una stagione di assalto allo Stato da parte della mafia, di assalto al sistema democratico, che seguiva alla svolta impressa dal pool antimafia e dai maxi processi. Infatti, prima della strage dei Georgofili c'era stato il 23 maggio e il 19 di luglio del 92 l'assassinio di Giovanni Falcone e Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e dei componenti delle scorte. Poi nel 93 la strage di via dei Georgofili, ma non solo questa, anche la strage di via Palestra a Milano, le bombe a San Giovanni in Laterano e San Giorgio in Velabro a Roma, insomma una sequenza veramente impressionante che anch'io ricordo e che colpì e ferì il paese. Furono grandi le reazioni, la rabbia, lo sdegno che seguirono. Fu profondo e sentito il dolore per le vittime, per i feriti, per le distruzioni. Lo Stato e l'Italia seppe reagire. Anche Firenze seppe reagire all'atto della barbarie. Reagì, ritrovò anche la forza di ricostruire ed ebbe grandi manifestazioni di civiltà e di umanità, di cui credo i rappresentanti delle istituzioni fiorentine ci faranno memoria, ci ricorderanno. Poi è iniziato un processo, come è stato ricordato, per accertare le responsabilità, che ora mi risulta è approdato dal 2002 alla Corte di Cassazione, la quale ha chiuso il capitolo sulle stragi mafiose del 93, confermando 15 condanne all'ergastolo, tra cui quella a Salvatore Reina, Bernardo Provenzano e Matteo Messina Denaro. Ancora oggi credo che dobbiamo un pensiero riconoscente al magistrato Gabriele Chelazzi, che con impegno instancabile ha dedicato gli ultimi anni della sua vita all'inchiesta sulle stragi mafiose del 93. Eppure, nonostante gli sviluppi importanti sul piano giudiziario, ci sono ferite che non potranno essere mai risanate. Il dolore dei familiari delle vittime in primo luogo. Per questo dobbiamo tenere vivo il ricordo e la consapevolezza. In particolare i giovani. Bisogna impegnarsi perché conoscano le stragi, come e perché sono state organizzate, da chi sono state organizzate, in modo che siano pronti a far fronte con spirito di resistenza democratica ai nuovi attacchi stragisti e al terrore che colpisce proprio loro, da qualunque parte esso provenga. Il Paese ancora una volta è sconvolto, i giovani si sentono feriti, non sanno darsene una spiegazione a pochi giorni dall'infame attentato contro la scuola di Brindisi che ha causato la morte della giovane Melissa Bassi e il ferimento di altre sue compagne. Fra l'altro una di queste sue compagne è ospitata all'ospedale Santa Chiara di Pisa, che sono certo vedrà gli operatori fare tutto il possibile per curarla al meglio e per far sentire a lei e alla famiglia l'affetto amorevole. Nel 92-93 la strategia della tensione della cupola mafiosa puntava a bloccare e a condizionare i cambiamenti in atto nella società italiana. L'attentato di via dei Georgofili parve anche la volontà di ottenere una cassa di risonanza mondiale per l'offesa che fu portata ad uno dei simboli della cultura e della civiltà. Non dico niente di nuovo, ma a me pare convincente che la criminalità mafiosa sia stata un convitato di pietra nella storia di questo Paese. Abbia voluto condizionare, arrestare i processi di cambiamento del Paese, intimidire. Per questo ancora una volta è decisivo reagire con durezza e con unità da parte di tutte le forze istituzionali e anche da parte delle forze politiche. L'unità qui è davvero necessaria perché i poteri criminali siano sconfitti, perché gli attentatori siano presi e siano puniti. Sappiamo anche che la sola azione repressiva, pur decisiva, non basta per debellare la criminalità organizzata, la quale non è un corpo estraneo al resto della società, ma è intrecciata con esso, cresce grazie alle connivenze, alle inefficienze, alle passività, alle sottovalutazioni. La mafia è forte laddove prospera la cultura dell'omertà e del disinteresse. Io credo che anche noi, qui in Toscana, dobbiamo essere vigili. Credo che si possa dire che la nostra non è una terra di mafia, ma come ci viene più volte segnalato dalle indagini della magistratura e anche da qualche convegno annuale che abbiamo svolto presso la Prefettura di Firenze a livello regionale, che io mi auguro possa ripetersi, in Toscana tante mafie ci sono e c'è il rischio che si rafforzino, che colonizzino ancora di più alcune zone della nostra regione e la facciano diventare terra di riciclaggio e delle loro attività economiche. Sta a noi reagire, essere inflessibili e respingere queste mafie. A volte a me pare che anche a livello delle istituzioni, parlo del tessuto delle istituzioni democratiche, non ci sia quella necessaria consapevolezza e quella voglia di reagire e di combattere. Accanto al lavoro meritorio delle forze di polizia e della magistratura serve un'azione decisa delle istituzioni, in collaborazione col mondo della scuola e dell'associazionismo, e un impegno per la crescita. Dottor Grasso. Come ci organizziamo? Credo che se non arrivasse qua troppi potrebbe. Vediamo un po' se. Sì. Poi se arriva. Procuratore. Prego. No. Come non c'è però, quindi. Bene. Finito, non si preoccupi, ma ringraziamo di essere venuto e siamo tutti ben felici di poterla presto ascoltare e sentire le sue considerazioni. Dicevo che non basta il lavoro meritorio delle forze di polizia e della magistratura, ma occorre anche uno sforzo che le istituzioni devono costruire con tutta la società, col mondo della scuola, con l'associazionismo. Ne abbiamo tante di iniziative in questo settore, credo tutti quanti, e penso che le facciamo anche con un certo grado di soddisfazione. Occorre diffondere la cultura della legalità e io penso che le istituzioni devono svolgere fino in fondo la loro parte. C'è bisogno, mi pare, di una mobilitazione vera in questo passaggio non semplice, sotto il profilo economico e sociale. Il Paese ha davvero bisogno di tutte le risorse per reagire. E io mi permetto di pensare che un compito speciale spetta proprio a questa Regione, così forte in solidarietà, ricchezza del tessuto democratico e tutto sommato ancora capacità di controllo sociale. Evidentemente la politica è chiamata in causa. Oggi, in questo momento di acuto, di crisi economica e sociale, la politica deve impegnarsi in una ridefinizione dei propri compiti e della propria capacità di rappresentanza. Deve tornare tra la gente, sentirne i bisogni e poi saperli rappresentare a livello più alto. Quello del bene comune, che come ci è stato ricordato è un bene superiore a quello individuale. La politica deve ritornare autorevole, ma in che modo? Io credo dando prima di tutto l'esempio. Voglio concludere con le parole del Presidente Napolitano, che sono parole che ci infondono fiducia e ci danno forza nella capacità di reazione anche a fronte degli ultimi eventi. Procuratore, è un piacere. L'azione dello Stato, dice il Presidente della Repubblica, sorretta da un accresciuto sostegno di opinione popolare giovanile, ha assestato colpi durissimi alla mafia, muovendosi nel solco disegnato da Falcone e Borsellino. Oggi tutti i capi storici di Cosa Nostra, tranne uno solo, sono all'ergastolo e in tempi più recenti colpi ugualmente duri, continua il capo dello Stato, sono stati inferti all''Ndrangheta in Calabria, al maggior clan camorristico in Campania e alla Sacra Corona Unita in Puglia. Grande è perciò la riconoscenza, conclude il Presidente, la riconoscenza di tutti gli italiani verso la magistratura e verso le forze di polizia. Io sono dell'opinione che siamo, come d'altra parte credo tanti, hanno questa opinione, siamo un paese che dà il meglio di sé nelle situazioni più estreme e che prima di fare il passo per lasciarsi trascinare nel baratro dagli eventi, questo paese ha sempre dimostrato di sapersi appellare alle forze e ai valori migliori, di saper scendere in campo con le forze sane. Forze sane e valori migliori che a mio parere sono quelle che si ispirano ai fondamenti della nostra Repubblica e che sono iscritte nella Costituzione. Vi ringrazio per l'attenzione e passo subito la parola a Giovanni Di Fede, Renzo Crescioli, che parlerà a nome dell'assessore alla pubblica istruzione della provincia di Firenze. Prego.
Sì, anch'io, scusate, come il Presidente, innanzitutto rivolgo un saluto a tutti i partecipanti, ma in particolare ai familiari delle vittime che sono qui presenti, della strage del Gofili che siamo qui a ricordare. Io credo che le parole del Presidente siano ampiamente condivisibili e io tratterò un saluto anche più stretto, ma penso che queste ricorrenze non servono solo a fare celebrazioni, qualcuno dice sempre sono retoriche, no? Un po' come il 25 aprile, come certe cose, no? In realtà credo che se la memoria di un paese non si alimenta e non fa viva continuamente quelli che sono stati anche i martiri della storia di questo paese, credo che non ha uno sguardo al passato, ma probabilmente non ha neanche uno sguardo al futuro. E soprattutto quando noi parliamo di un fenomeno come quello mafioso, che non è una specie di mondo alieno che ci è capitato addosso, ma è un qualcosa che è pervaso, che ha pervaso e pervade parti della società. E purtroppo non è confinato, come spesso riteniamo, solo a parti del paese, ma ha una capacità di penetrazione e di influenza anche in tante altre parti. Quindi io da questo punto di vista la provincia di Firenze ha e mantiene un'azione anche abbastanza costante. Noi facciamo un'azione sia a livello ovviamente educativo verso le scuole medie e superiori, ma anche intrattenendo rapporti con quelle zone, in particolare nel caso nostro la Calabria, abbiamo scelto una zona che è un'altra mafia, quella l'Andrangheta, che però mi sembra ultimamente sia anche una di quelle più espansive se c'è una classifica e con tendenza a espandersi insomma all'interno del paese, anche aiutando e sostenendo quelle cooperative di giovani, ad esempio, che hanno iniziato a lavorare nei terreni confiscati alla mafia. Io credo sia importante sostenere questi ragazzi perché non vivono non hanno una vita facilissima in quei luoghi, sono spesso anche loro soggetti di tante piccole angherie e qualche volta anche qualcosa di più grave. Cioè, quindi noi questo ruolo lo facciamo, come ricordava anche il Presidente Rossi, anche con orgoglio e soddisfazione, perché la politica non è anche, deve essere ovviamente gestione dei servizi, delle infrastrutture, dare orientamento, ma deve essere anche stimolo alla coscienza di tutti e in particolare deve sapersi rivolgere ai giovani. La fase che noi viviamo oggi è una fase di transizione, qualcuno trova, no, dei riferimenti agli eventi del 93, insomma, al periodo del 93. Spero che non ci siano, purtroppo c'è stata la cosa di Brindisi su cui poi noi ancora oggi non abbiamo chiaro quello che è successo. Però certamente in queste fasi di passaggio, di transizione, sono le fasi in cui anche siamo più esposti rispetto a fenomeni che in altri momenti, diciamo, la società riesce a gestire meglio. E quindi io a maggior ragione credo che non dobbiamo lasciar cadere l'iniziativa. D'altra parte anche in questo territorio, insomma, voglio dire, le indagini anche recenti ci hanno dato il segno di una penetrazione. Io sto pensando, noi la Toscana abbiamo sempre ritenuta, no, una terra, diciamo, e io sono convinto che i cittadini di questa terra siano fondamentalmente di grande sensibilità democratica e di grande forza, però quando abbiamo appreso la penetrazione nelle pizzerie, no? Cioè questa cosa, io vivo in un comune di 5.000 abitanti, sono qui alle porte di Firenze, un'indagine ha individuato una persona che io peraltro ho conosciuto, insomma, ora pezzetto non la vedo, ma insomma conosco un imprenditore che faceva dei trasporti per l'Andrea, cioè in difficoltà ha approfittato. Cioè, quindi è chiaro che questo che vuol dire? Vuol dire che non c'è un luogo dove non c'è un limite, un muro, cioè, che separa questi mondi. Se noi non stiamo attenti ci troviamo continuamente esposti, e quindi anche rispetto a persone che probabilmente in altre in situazioni di difficoltà possono essere anche tentate e diciamo travolte da questo tipo di fenomeno. E questo è oggi, diciamo, la situazione di difficoltà economica e di esposizione probabilmente anche nei confronti della pubblica amministrazione, cioè di credito nei confronti della pubblica amministrazione di molte imprese, può essere anche questo purtroppo un veicolo per cui alla fine sulla piazza ci sta chi ha qualche cosa da riciclare. Ora è un ragionamento che ci porterebbe lontano, io non lo voglio diciamo certamente allungare. Chiudo dicendo che noi, per quello riguarda, e quello riguarda sia l'amministrazione che il Consiglio Provinciale, perché poi entrambi lavoriamo insieme su questo, noi riteniamo che l'impegno che anche, diciamo, in tempi difficili di poche risorse, insomma, e questo è una realtà che non dipende, insomma, da un contesto chiaramente più grande di noi, però riteniamo che non si possa, nessuna istituzione possa permettersi di non fare qualcosa, anche mantenere attenzione anche in questo. Lo dobbiamo fare, io qui sostituisco il mio collega alla pubblica istruzione, con un rapporto con noi, abbiamo la gestione per ora, so finché ci siamo, le scuole medie superiori, e quindi quello è diciamo un mondo che in realtà spesso appare ai nostri occhi un po' assente, ma in realtà i giovani diciamo su molti temi sono molto più presenti di quello che si vuol far credere e quello che qualcuno pensa. In realtà hanno molta sensibilità e molta disponibilità a partecipare. Quindi come facciamo i viaggi della memoria per ricordare quello che è accaduto, e io credo sia giusto continuare a farli, perché purtroppo quegli errori si sono ripetuti anche a poche centinaia di chilometri di distanza da noi, così noi dobbiamo mantenere alta e continuare l'attenzione su questi temi. E io chiudo ringraziando a nome anche il Presidente Barducci tutti i magistrati e le forze di polizia che a vario titolo, insomma, sono impegnati in questa battaglia quotidiana, che è una battaglia che non permette probabilmente soste, cioè, no, purtroppo è vero, diciamo, la forma un po' cinematografica della piovra a volte può apparire eccessiva, però sicuramente se non è una piovra, un'idra alle mille teste, se taglia da una parte riemerge, e quindi questa attenzione deve essere diciamo sempre, un ringraziamento a queste persone va dato. Io volevo chiudere dicendo anche una cosa: dopo l'attentato a Brindisi c'è stato, no, ha preso un dramma, perché poi c'è una persona, una ragazza, una giovanissima morta, e poi insomma le altre ragazze, 5 insomma, sono una anche in gravi condizioni, cioè quella che poi è adesso all'ospedale Santa Chiara di Pisa. Però diciamo c'è stato anche un circuito mediatico che a me è parso un pochino pochino troppo distorto. Io ho apprezzato le parole di qui Piero Grasso, ha detto si può lavorare con i giornalisti in questura. Questo è vero, cioè nel senso l'attenzione e il lavoro è una cosa, il circo mediatico credo sia un'altra cosa e di cui bisogna tenere presente. Quindi un grazie a chi opera in questa direzione e di nuovo io un saluto a coloro che purtroppo 19 anni fa hanno avuto parenti irrimediabilmente persi e in una maniera che io credo molto sconvolgente per qualsiasi famiglia. Io non so pensare ai genitori di quella ragazza oggi di Brindisi, perché anche io ho un ragazzo che fa le scuole medie superiori ed è molto difficile immaginarsi quello che si può provare in queste condizioni. Grazie.
Grazie all'assessore Renzo Rescioli per la provincia di Firenze. Adesso la parola all'assessore all'educazione e alla legalità del Comune di Firenze, Rosa Maria Di Giorgi.
Grazie Francesco, grazie a tutti per la vostra presenza. E, mentre eravamo qui adesso vi guardavo e vedevo tanti volti conosciuti, naturalmente familiari delle vittime, e poi tante personalità qui che tutte insieme sono a svolgere questo dovere, il dovere della commemorazione, che è un grandissimo valore, un valore da cui non ci dobbiamo assolutamente distaccare, un valore che dobbiamo riproporre continuamente, naturalmente in occasioni come queste, quando ricordiamo qualcosa di drammatico, tragico, come quello che è successo, E comunque sempre. Qui voi siete tantissimi, vi vedo quasi tutti, impegnati quotidianamente nel servizio per la nostra nazione, nel servizio per il nostro Stato, al servizio di quello che è, di quella che è la legalità. No? Noi abbiamo voluto dare un titolo a queste manifestazioni, tutti insieme, le istituzioni, la Regione, il Comune, la Provincia. Abbiamo chiamata l'antimafia della speranza attraverso la cultura delle legalità. Ed ha un senso, ci abbiamo pensato a fare questo titolo, perché naturalmente tutti gli anni vogliamo che ci sia anche la fiamma nuova. No? E quando si parla di mafia, quando se ne parla qui in Toscana, evidentemente c'è bisogno di un racconto diverso, c'è bisogno di un racconto che in qualche modo venga compreso. E qui veniva già detto, venga compreso innanzitutto dai giovani, vedo alcuni ragazzi oggi ci sono, ce ne saranno tanti domani li abbiamo invitati nel Salone dei 200 in Palazzo Vecchio e riracconteremo quella nottata, racconteremo le indagini, racconteremo questa storia tragica che questo nostro territorio ha vissuto. E però ai ragazzi dobbiamo dire anche qualcos'altro evidentemente, perché la memoria è importante, ma è importante se serve a qualcosa, se serve a far sì che altro non si verifichi. Naturalmente non sappiamo al solito cosa è successo a Brindisi, però insomma, a parte Brindisi, anche molto altro è successo via via, molto altro sta succedendo nel nostro paese, in altri paesi, e allora dobbiamo cominciare a chiederci quale sia davvero il messaggio che dobbiamo dare ai nostri ragazzi. Questo probabilmente gli assessori all'educazione se lo pongono molto nel momento in cui scelgono le iniziative in cui coinvolgere fortemente le scuole, ma è probabilmente quello che tutti i giorni invece gli insegnanti si pongono, i dirigenti. Qual è il messaggio che dobbiamo dare ai nostri ragazzi? Com'è che possiamo dare loro la speranza per il futuro? Perché loro la sentono, la vedono la televisione, sentono le notizie, forse c'è molta disperazione, poca speranza nel futuro. E allora noi una cosa la dobbiamo fare, e ritorno a quello che dicevo prima, tanti qui lo fanno e lo fanno con grande impegno e passione tutti i giorni nei vari ambiti, tanti qui lavorano anche nelle istituzioni non direttamente in prima linea, naturalmente nelle forze dell'ordine, e noi dobbiamo cercare di far sì che questo nostro paese sia un corpo sano. La mafia evidentemente è una malattia, un morbo, un cancro, un tumore, cioè chiamiamolo come ci pare, è qualche cosa che evidentemente è una malattia, è qualcosa che evidentemente in un corpo non ci deve essere, un corpo sano si difende meglio. E Allora noi dobbiamo far sì che questo corpo, che questo nostro paese, che questo nostro Stato sia il più possibile sano e che non ci sia quello che veniva detto qui, che non ci sia la corruzione, che non ci siano le contiguità, che non ci sia tutto ciò che è terreno fertile perché questo morbo si diffonda. D'altra parte il fatto che non sia isolato in un certo luogo, beh, già questo ci fa capire che probabilmente, anzi sicuramente, che è qualcosa di molto più diffuso, quindi che interessa tutto il nostro paese, interessa tutti noi, forme diverse certamente, motivazioni diverse, una storia che si sta definendo molto diversa, sono forme completamente nuove, anche quelle che voi vi trovate a fronteggiare e quindi dovete essere molto esperti, dovete essere molto efficienti, efficaci, perché è sempre una corsa a chi è più intelligente, a chi riesce a pensare la cosa più sicura perché si possa giungere al risultato che è il risultato negativo e il risultato della criminalità. E allora se noi riusciamo evidentemente a introdurci in questo e a far sì che la nostra istituzione, il nostro Stato sia sano, evidentemente facciamo qualche cosa perché in qualche modo ci mettiamo di traverso, riusciamo ad opporci in qualche modo. E allora probabilmente ai nostri ragazzi bisogna dire, ragazzi, cerchiamo di essere delle brave persone, tanto per cominciare, cerchiamo di individuare sempre la parte marcia, cerchiamo di far sì che la nostra Costituzione, i nostri principi siano tutti i giorni affermati e cerchiamo di essere molto attenti. Qui a Firenze abbiamo un'associazione che lavora molto con i ragazzi, l'Associazione Caponnetto, che ha creato un progetto che è finanziato dalla Regione, un progetto che si chiama Sentinelle della Legalità, ed è esattamente quello che tutti noi dobbiamo essere sostanzialmente, ed è esattamente quello che ci si aspetta da noi. E allora forse quando riusciamo a creare delle condizioni che indubbiamente eliminano alcune di quelle cause, certo qualcosa abbiamo fatto. E allora dobbiamo creare lavoro? Sì, nel nostro paese dobbiamo creare lavoro, dobbiamo creare delle condizioni che in qualche modo garantiscano, certo lo dobbiamo fare, dobbiamo far sì che i ragazzi possano guardare al futuro con fiducia, certamente. Già tutto questo significa dare certezza, significa dare serenità e quindi significa eliminare alcune di quelle condizioni che indubbiamente sono alla base di un percorso di mafia. E poi certo anche tutta l'esperienza e quindi sì alle esperienze che i ragazzi poi possono fare, dalla Toscana partono, li mandiamo nelle terre della mafia, qui stesso sono stati confiscati dei beni e stiamo pensando a come adoperarli e via, cioè tutto questo, questa è la risposta di una democrazia, questa è la risposta che noi cittadini, istituzioni possiamo dare. Poi certamente c'è il lavoro tremendo che devono fare, il lavoro difficilissimo che devono fare coloro che hanno scelto questo tipo di carriera e che noi non ringrazieremo mai abbastanza. Finisco con una brevissima citazione, l'ho trovata e quindi ve le dico perché l'ho trovata di nuovo bellissima. È una frase di Caponnetto che dice: ragazzi, godetevi la vita, innamoratevi, siate felici, ma diventate partigiani di questa nuova resistenza, la resistenza dei valori, la resistenza degli ideali. Non abbiate mai paura di pensare, di denunciare e di agire da uomini liberi e consapevoli. E questo è Caponnetto. E poi Borsellino, che diceva: la lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, dell'indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. E poi questa che è stata detta in questi giorni, ma credo che in queste nostre due giornate di commemorazione e di celebrazione valga la pena di ripetere qui, di Giovanni Falcone, che dice: gli uomini passano, le idee restano, restano le loro tensioni morali e continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini. Quindi ecco, che siano le gambe di tutti noi e di tutti voi ragazzi, perché credo questo sia un messaggio bellissimo che ci deve rimanere nel cuore.
Grazie all'assessore all'educazione del Comune di Firenze, Rosa Maria Di Giorgi, e la parola adesso è al procuratore di Firenze, Giuseppe Quattrocchi.
Grazie, intanto mi scuso con tutti, ma ero trattenuto in un'altra occasione nella quale ancora di queste cose si parlava. Ma la signora Kelly sapeva che sarei arrivato un po' in ritardo. Si parlava, dicevo, e mentre uso questo verbo mi viene in mente quello che ieri l'altro ho sentito dire al collega Morvillo, fratello di Francesco, di Francesca, il quale molto, molto opportunamente ha cercato di sottolineare come e quanta differenza ci sia tra l'antimafia parlata e l'antimafia praticata. Allora, in queste occasioni nelle quali noi ci ritroviamo in una terra che non è una terra di mafia, una terra produttiva di mafia, noi che siamo della direzione distrettuale antimafia di Firenze, e Crini e Nicolosi sono i miei inseparabili colleghi ed amici, ci domandiamo in che misura Firenze, che della mafia ha avuto i colpi terribili che si ricorderanno domani sera, sia in grado di parlarne avendone una consapevolezza, riuscendo a capire cioè in che misura il fenomeno, che non è più il fenomeno militare, ci auguriamo, possa continuare in effetti continui ad avere un suo senso, una sua pratica diffusibilità, attraverso altre strumentazioni sulle quali cerchiamo di essere vigili, ma sulle quali la sfuggevolezza delle condotte e degli eventi mette spesso l'antimafia in situazioni di difficoltà. Allora, l'antimafia praticata, si parla ai ragazzi, qual è? L'antimafia praticata è la consapevolezza del principio che governa la convivenza, rotto il quale la mafia trova lo spazio e gli itinerari più agevoli da percorrere. È quel principio sul quale, è vero, andando a parlare nelle scuole, noi cerchiamo di indurre una capacità di penetrazione del suo reale significato, che è il principio della legalità e del rispetto delle regole. Perché il fenomeno mafioso è stato il più terrificante meccanismo di rottura delle regole della convivenza. Di quella convivenza regolata dall'articolo 2 della Costituzione, che ricorda il principio di solidarietà sociale, economica e politica che deve governare una civiltà ordinata e pacifica, di quel sistema attraverso il quale l'arricchimento e l'acquisizione di posizioni di potere sono il frutto di una prospettiva che è contraria a quell'ordine al quale mi riferisco. Come possiamo fare noi che di mafia ci occupiamo lontano dalle terre di elezione della mafia, ma che qui sono venuti ad operare, possiamo entrare in sintonia con la gente toscana? Lo possiamo fare soltanto spiegando come e quanto il fenomeno sia sostanzialmente attuale, mutando però la sua maniera di proporsi. C'è una frase nel libro del procuratore nazionale antimafia, in questo ultimo libro, che mi ha interpellato subito, Piero Dovedici. C'è ancora una domanda che mi viene posta regolarmente quasi a ogni incontro: ma vale la pena di dedicare tanti anni della propria vita, tante energie e tanto lavoro per tentare di contrastare un nemico che non è possibile vincere, che a ogni sconfitta subita sembra risorgere sotto un altro aspetto più forte e più pericoloso? La risposta Eh sì, il primo sì è il suo, gli altri sì sono nostri, proprio perché risorge sempre più forte e sempre più pericoloso, anche se non ha più le caratteristiche di quella sorta di agiografia che ormai non ha più senso. Vedete, leggevo l'altro giorno il decalogo del prefetto Mori che nel 1925 andò in Sicilia con l'incarico di stroncare la mafia. Lì dentro ci sono ancora delle cose che sono valide, quando chiamava la società civile a reagire nei confronti della fenomenologia mafiosa, ma ce ne sono tante altre che mancano e sono quelle che ancora mancano a noi. Chi ancora e perché? Noi che abbiamo avuto il primo sintomo strano in questa città, addirittura rappresentato dal ritrovamento di un ordigno inesploso, e soltanto dopo tanti anni, è vero, siamo riusciti a capire che cosa e perché era stato messo lì. Ma le domande che ancora ci poniamo e sulle quali, almeno noi tre, fin tanto che insieme saremo, non smetteremo mai di operare, è chi ancora e perché? Vedete, c'è un passaggio in una delle nostre indagini, in una delle dichiarazioni fatte da un pentito abbastanza famoso, che ci racconta che interloquendo con il suo capo mandamento, al quale sostanzialmente voleva manifestare il suo disagio nel provocare tanti morti, e chiedendo se fosse davvero ancora necessario farne di altri, si stava progettando la mancata strage all'Olimpico di Roma, si sentì dire, io ve lo dico in siciliano come gliel'ha detto lui, perché io sono siciliano come loro, ma tu ne capisci di politica, tu la capisci la politica? Allora noi facciamo un po' di calendario, siamo costretti a farlo, siamo indotti a percorrerne il significato. Perché Capaci in quei giorni? Perché Borsellino in quegli altri giorni? Perché Firenze, Roma e Milano in quegli altri e altrove? Qual era la situazione nella quale la mafia sicuramente si muoveva? E se si muoveva in una certa maniera, perché non abbiamo ancora la possibilità e per intero di capire se da sola aveva ritenuto di muoversi in quella maniera, con quelle modalità, su quei territori, con quelle conseguenze. Noi cerchiamo di fare il nostro. Piero Grasso è un nostro riferimento quotidiano sotto questo aspetto. Risorge più forte e più pericoloso. Dobbiamo evitare che questo avvenga e dobbiamo evitare, riuscendo a capire, noi che siamo vecchi, ma voi che siete giovani in particolare, come si manifesta, e riuscire a socializzare un sentimento di antimafia non di parole ma di solidarietà e di forza, che dia un senso a quella espressione di Giovanni Falcone che anche a me piace ricordare, quando disse: la mafia è un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio ed ha una fine. Bene, noi magistrati viviamo per poter conseguire quella fine, ma senza di voi non ce la faremo mai.
Grazie al procuratore Quattrocchi. Adesso la parola a Giuseppe Nicolosi, che è sostituto procuratore alla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Firenze.
Sì, grazie. Io innanzitutto voglio salutare tutte le autorità che sono intervenute, a partire dal Presidente Pisano, che abbiamo avuto modo di conoscere e di apprezzare anche il lavoro che ha fatto in sede alla Commissione parlamentare antimafia. Per un strano destino professionale, perché di questo si tratta, cioè io e anche Sandro Crine siamo per l'avventura gli stessi magistrati che praticamente insieme al compianto Gabriele Chelazzi ben 19 anni fa ormai, diciamo, hanno lavorato su queste indagini. Quindi ci troviamo in una situazione, come dire, da una parte siamo qui come cittadini, come, voglio usare una parolona, come autorità, se rappresentiamo la magistratura, e quindi per partecipare a questa commemorazione che non è un rito vuoto, perché a differenza di quanto l'assessore ha richiamato il 25 aprile, che fotografa una situazione statica e che è consegnata alla storia, oggi, malgrado i 19 anni di tempo trascorso, queste vicende di cui oggi commemoriamo la ricorrenza continuano a essere vive nella misura in cui ci sono ancora attualmente, in questi momenti, in questi giorni, delle indagini in corso che, con l'ausilio preziosissimo in questo caso della DIA, stiamo cercando di portare a compimento. Quindi ci troviamo in questa situazione, come dire, da una parte siamo quei magistrati che, siccome si occupano delle indagini, non possono parlare, e infatti delle indagini non parliamo, dall'altra siamo qui a testimoniare un impegno, e a me, e parlo penso a nome anche di Sandro Crini, perché siamo un po' quelli più esposti, diciamo, nel senso che siamo ancora immersi in questa situazione, ci fa piacere avere il conforto della presenza delle autorità, perché, ma è inevitabile, non è una colpa che se ne fa ad alcuno, occupandoci di fatti che i ragazzi che sono qui presenti, che si accingono, sono maggiorenni, stanno per andare a votare alle prime politiche, quando sono nati non c'erano, ecco. Quindi ci troviamo, e ci siamo trovati in verità qualche volta a dire: ma come, ancora di questo state parlando? Ecco, non noi. Quindi ci troviamo anche, non dico in un imbarazzo, ma insomma siamo un po' dei giapponesi che continuano a operare in questo. Dico queste, che sono sensazioni di tipo così anche un po' personale, perché, ripeto, siamo quegli stessi che se ne occupavano tanti e tanti anni fa. In altri uffici giudiziari che si occupa di Falcone, di Borsellino, insomma, lì c'è stato un turnover, per cui i magistrati attualmente impegnati in quelle delicatissime indagini non sono gli stessi e si erano occupati a suo tempo. Quindi a noi, penso di interpretare il pensiero ovviamente del procuratore e di Sandro Crini, ci fa piacere la presenza delle istituzioni, perché non che ci sentiamo soli, però ci sentiamo un po' fuori tempo, ci sentiamo un po' così, ecco, dei giapponesi chiusi, asserragliati in un bunker a scoprire quello che oggi magari qualcuno potrebbe pensare di dire: beh, sono fatti vecchi, i testimoni, chi è morto, chi non ricorda più nulla, è difficile a verificare situazioni che ancora sono in corso. Invece vi dico che l'esperienza che abbiamo fatto anche con il procuratore, non l'ha nominato, ma era evidente che si riferiva al pentito, a Spatuzza, ecco, sono situazioni che anche a distanza di così tanto tempo, con le difficoltà che ovviamente ci sono, siamo riusciti a portare alla luce con una buona dose di attinenza a quello che in concreto è avvenuto. Vogliamo capire, come tutti, perché siamo anche, oltre magistrati, siamo anche cittadini, e da cittadini sentiamo anche la responsabilità civica di conoscere e di sviscerare tutto quello che è possibile fare nei limiti, questo non ci siamo mai dimenticati di tenerlo a mente, nei limiti in cui l'accertamento di queste verità, quello che compete a noi, è un accertamento processuale. Quindi la nostra verità non può essere una verità che è affascinante per scrivere Absit Iniuria Verbis, dei bellissimi libri, o per scrivere degli affreschi, o per realizzare delle splendide fiction, ma siamo costretti a vagliare quelli che sono gli elementi che possano reggere a un vaglio processuale, con tutte le regole, le garanzie e quant'altro. E questo ci ha messo anche nella condizione di dire che non sempre è facile, che non sempre è così semplice discernere queste due realtà. Noi qui a Firenze, questa è una vecchia tradizione del nostro ufficio, l'abbiamo sempre tenuto ben presente, sfido chiunque a dire che le nostre indagini abbiano mai avuto condizionamenti di tipo, fra virgolette, mediatico, eppure ce ne sarebbe stata ben donde. Ecco, e quindi, e concludo, anche la presenza della politica, perché qui oggi siamo ospiti della politica rappresentata massimamente in questo momento dal senatore Pisano, ci fa piacere che sia presente, perché questi fatti e la lettura di questi fatti, ci sarà una lettura giudiziaria, che quella è compiere da noi, e poi ognuno trarrà delle valutazioni che come magistrati non siamo in condizione di valutare, ecco, per trarre quelle che sono le conclusioni, fra virgolette, politiche di fatti che pure sono sotto l'osservanza di tutti. Noi, e quindi qui lo ribadiamo, siamo ancora oggi al 25 maggio del 2012 impegnati in concreto nell'accertamento di questi fatti, e finché ci sarà materiale, questo sarà il nostro impegno, lo porteremo avanti senza tentennamenti.
Grazie al sostituto procuratore generale Giuseppe Nicolosi, adesso la parola però all'altro sostituto procuratore generale Alessandro Crini.
Sì, buonasera. Buonasera. Dirò due parole proprio di numero, perché attendo anche con interesse gli interventi di persone sicuramente più autorevoli di me che avranno modo di parlare successivamente. La ricorrenza ovviamente tristissima, che per noi poi è anche una ricorrenza che in qualche modo si lega alla memoria di Gabriele, perché queste cose poi in qualche misura si legano l'una all'altra, ovviamente, come diceva Beppe, la si può vedere su vari piani, cioè si può vedere il fatto così di tipo celebrativo, oppure si può valutare il profilo investigativo, che è un po' il nostro profilo, no? Il cinismo dell'investigazione, che ci porta a dire che in effetti anche la ricorrenza è comunque un momento che dal nostro punto di vista non può essere mai scollegato dalle cose che stiamo facendo, dal lavoro che stiamo portando avanti e quindi dalle indagini in corso che noi stiamo svolgendo con la collaborazione del Centro Dia di Firenze. Quindi, diciamo, al di là dei profili emozionali, ecco, dal nostro punto di vista certamente il piano di maggiore interesse è per l'appunto quello, diciamo così, procedurale, processuale. La situazione è quella che le autorità presenti conoscono, perché il procuratore nazionale è il nostro mediatore romano delle situazioni che evidentemente hanno bisogno di essere in qualche modo sempre coordinate, perché noi lavoriamo sistematicamente in contatto con le procure siciliane, e quindi se non ci fosse la procura nazionale certamente saremmo scoperti su un fronte che per noi è decisivo invece. E quindi evidentemente Piero Grasso conosce come noi e meglio di noi quello che più o meno stiamo facendo. Dobbiamo ringraziare l'attenzione del senatore Pisano, che ci ha voluto ascoltare in Commissione Antimafia. Per noi è stata un'occasione importante, direi anche di grande interesse a livello personale, devo dire. E in quella sede credo che abbiamo sviluppato i temi, diciamo, dell'indagine, anche al di là, credo, di quelli che possono essere i profili strettamente inerenti il piano processuale. Insomma, ci siamo fatti, la Commissione voleva anche delle idee, in sostanza, delle opinioni in un certo senso, e credo che in quella circostanza, insomma, ecco, quello che, diciamo, poteva essere detto è stato detto. Quindi, che altro dire? Due cose soltanto. Prima è che un'occasione come questa un po' mi rende orgoglioso d'essere fiorentino, no? Perché questo non è un ragionamento campanilistico, però insomma mi fa piacere vedere che Firenze e la Toscana sono presenti, Firenze e la Toscana non dimenticano, Firenze e la Toscana sono un presidio. In un'occasione come questa io lo sento particolarmente e me ne compiaccio con chi ha, diciamo così, la sensibilità, non dico di organizzare, ma anche di partecipare in modo convinto e convincente. E questa è la prima osservazione. La seconda osservazione è una storia brevissima che vi racconto, che mi veniva in mente leggendo, così scorrendo, non leggendo, scorrendo il libro del procuratore nazionale, che è La lettera a un ragazzo che non vuol morire di mafia. Allora vi racconto questa storiella brevissima. Oggi è venerdì e per me il venerdì è la sera del calcetto, e questo non mi interessa ovviamente, però è, come dire, la premessa al ragionamento, al racconto che vi andrò a fare. E un venerdì di qualche anno fa io stavo entrando al mio campetto consueto. Racconto questa storia, su cui poi scrissi anche un articoletto su Repubblica, mi ricordo, sulla Repubblica locale. E mentre entravo al campetto, siccome noi si gioca alle 8, incrociavo i ragazzini che uscivano, gli ultimi, quelli più grandicelli, perché voi sapete che nel calcio giovanile i bambini iniziano subito dopo pranzo e poi via via fino ai grandicelli. E quindi io incrocio un gruppetto dei grandicelli che dopo la doccia stavano venendo via. E così sento uno che, avendone altri tre o quattro intorno, fa, dice: oh, ma l'hai visto ieri sera che botto quello, mamma mia, ganso, ganso. E su questo ganso, ganso, io mi incuriosisco, ascolto meglio, dice: sì, cos'era? Ah sì, quello, sì, il capo della mafia, che ganso. E cos'era successo? Che c'era stata in televisione una fiction, visto che si parla ormai con questa terminologia che anche Beppe ha introdotto, sta fiction su Salvatore Rina, il capo dei capi. Io non l'avevo vista sta cosa, se non di straforo, perché insomma non è per snobismo, ma insomma guardo poco la televisione sinceramente. Poi dopo mi sono incuriosito e l'ho voluta un po' rivedere, devo dire magari neanche fatta proprio, come dire, tant'è che lo scrissi, non è proprio una cosa fatta male, insomma. Però come tutte queste cose, certamente aveva questo carattere un pochettino così celebrativo, un po' gangsteristico, insomma. Cioè, e quindi ecco, io quando sentii che i ragazzi si riferivano a quello, insomma rimasi un po' spiazzato, tant'è che dissi: oh, ma di che parla? Ovviamente, siccome sarà ragazzini carini, bellini, che giocavano all'Afrio, cioè, sparirono dalla circolazione, perché evidentemente... Ecco, abbinai questo fatto, che un po' mi colpì, al ricordo di uno degli interrogatori più insignificanti della nostra indagine, però per me dei più, dal punto di vista, come dire, dell'esperienza, dei più significativi. Interrogando un po' tutti i collaboratori, alla fine inciampammo su quello, come si chiamava quello con la Z? Quel ragazzo del P, che uno che prendeva il pizzo, uno che abbiamo sentito a Milano. Sì. Te lo ricordi? Il cognome non te lo ricordi più? Vedi che... siccome non me lo ricordo io, ho detto, vediamo se non se lo ricordo... Zerbo! Oh, ho detto con la... Però ho detto con la Z ho detto. E quindi interrogammo Zerbo. Ovviamente Zerbo non è che ci doveva dire niente dei massimi sistemi, perché è un personaggio secondario. però era uno che prendeva il pizzo, era un prendi ordini, insomma così. E allora dice a un certo punto la domanda, dice, ma perché, ecco, diciamo, visto che lei è insomma, un ragazzo giovane, ma perché, diciamo, questa scelta? Dice, beh, perché per me in effetti, per il mio livello, ovviamente lui non è che fosse un diplomato, insomma, era il mandamento di Cavallo. Dice, per me, era di Porto, dice, per me in effetti quando decisero di scegliermi, in effetti fu un grosso, cioè, insomma, era come uno che l'avessero preso in banca a lavorare, capito? Insomma, una promozione non indifferente. Allora, ecco, insomma, non c'entra niente il ragazzino che rimane entusiasta perché viene colpito televisivamente, mediaticamente, da Cosa Nostra, con Zerbo, dice. Però, insomma, anche se non c'entra niente, ecco, io ho questi abbinamenti in testa, istintivamente questo diciamo, abbinamento l'ho fatto. Poi dico, perché l'ho fatto? Beh, l'ho fatto perché probabilmente, diciamo, forse un minimo di filo conduttore in questa cosa ci poteva anche essere, insomma, no? Perché la mafia dà lavoro, la mafia magari può piacere, per Zerbo fu una cosa, diciamo così, una promozione sociale, e poi magari addirittura la televisione sopra ci costruisce una cosa che la gente guarda volentieri, e magari arriva un ragazzino dell'Africa, un bravo ragazzino dell'Africa, che magari tra vent'anni sarà un ottimo direttore di banca, però che in quel momento a lui, insomma, Rina non gli è proprio dispiaciuto. Ecco, quindi io penso che finché noi avremo la forza di portare avanti un ragionamento, credo che dovremmo cercare di spiegare al ragazzino dell'Africa che Rina è il più grosso delinquente, alla televisione che magari è bene non fare Rina, e a Zerbo che magari se non fa il mafioso è meglio. Tutto fa, nient'altro.
Allora, grazie al sostituto procuratore generale Alessandro Crini. Adesso siamo nella seconda parte della nostra giornata. Sì, facciamo un cambiamento di fronte e invitiamo naturalmente al nostro tavolo Giovanna Maggianichelli, presidente dell'Associazione tra familiari delle vittime delle stragi, il senatore Giuseppe Pisano, presidente della Commissione parlamentare antimafia, e il procuratore nazionale Piero Grasso. Allora, bene, adesso la parola. Giovanna Maggianichelli è la presidente dell'Associazione tra i familiari delle vittime della strage di Via dei Giorgofili.
Buonasera a tutti, vi ringrazio della pazienza per un convegno come questo. L'argomento, lo dico sempre, ogni volta, è indubbiamente molto pesante, però per noi è importante. Questa sera abbiamo intorno veramente tutte le istituzioni ai quali siamo molto riconoscenti, i ragazzi della consulta provinciale che continuano ad essere al nostro fianco, il presidente Pisano della Commissione parlamentare antimafia, il procuratore Grasso, il PNA, il procuratore nazionale antimafia, che stanno in questo momento seduti insieme a me. La cosa mi emoziona anche un po', ma spero di farcela, dirvi quello che ci siamo prefissi di dirvi. Innanzitutto vorrei dire una cosa da noi ritenuta importante. Avrete notato come il procuratore nazionale antimafia sarà presente già, diciamo, da quando abbiamo presentato il primo di febbraio il suo libro. Mi aiuta? Soldi sporchi, ecco, non ne ricordavo il nome. Da lì sono partite le nostre manifestazioni, siamo arrivati poi fino a Liberi Tutti oggi. Perché il presidente nazionale il procuratore nazionale antimafia è sempre vicino a noi in queste manifestazioni? Sicuramente la scelta è stata poi sua, ma era nella nostra testa ben precisa questa volontà che avvenisse così. Noi crediamo, così almeno giornalisticamente parlando, abbiamo sentito dire che il procuratore nazionale antimafia forse non sarà più con noi il prossimo mandato. E noi auspichiamo che sia di nuovo il procuratore nazionale antimafia per ulteriori anni. Ci sta che non lo sia più. Allora abbiamo fatto un'analisi e abbiamo detto: noi a questo magistrato, a questo uomo che inizia le indagini sulla strage di Via dei Giorgofili, sulle stragi del 93, che è ancora procuratore a Palermo, poi andrà alla procura nazionale antimafia, Dobbiamo molto dall'inizio fino al processo Tagliavia. L'ultima cosa, speriamo di no, in ordine di tempo, alla quale abbiamo partecipato e che crediamo ci sia stata grande compartecipazione della Procura Nazionale Antimafia. Gaspare Spatuzza è indubbiamente un personaggio fortemente voluto nelle indagini anche dalla Procura Nazionale. E perciò abbiamo detto: l'anniversario quest'anno, comunque vadano le cose, costruiamolo intorno all'uomo prima di tutto e poi al magistrato e al procuratore nazionale antimafia che ha dato a noi tanto. Al di là di qualunque cosa poi si possa sentir dire o possa venire fuori, non ci interessa, noi valutiamo i fatti come fa la magistratura, e i fatti ci dicono che Pietro Grasso è stato per noi molto importante, naturalmente anche con tutti gli altri magistrati di Firenze, indubbiamente sì, non dimentichiamoci nessuno di Gabriele Chelazzi, di Nicolosi Giuseppe, di Alessandro Crini, del procuratore capo Quattrocchi e di quanti ne sono passati, Fleri, li abbiamo ben in testa tutti mentre pensiamo alla magistratura. Questo anniversario però è costruito intorno al procuratore Grasso, e allora naturalmente volevamo che fosse presente anche il presidente della commissione parlamentare antimafia. Io qui lo devo dire perché altrimenti non sarei onesta fino in fondo. Non abbiamo sempre visto bene una commissione parlamentare antimafia, convinti come siamo che le commissioni parlamentari antimafia, le commissioni parlamentari per le stragi in questo paese, sempre i vari rappresentanti convergono al centro di un tavolo, se ne esce sempre con una grande insoddisfazione da parte delle vittime. Il presidente Pisanu, l'abbiamo ascoltato in esternazioni del tipo: siamo arrivati come la magistratura e sono uscite dalla sua commissione cose che ci hanno fatto rileggere i documenti di archiviazione rispetto ad una presunta trattativa Stato-mafia che noi ne eravamo in possesso già dal 2003, che li leggevamo ogni giorno per capirne di più. La commissione parlamentare ha affrontato questi documenti e qualcosa di più è venuto. Abbiamo potuto nel processo Tagliavia ad ascoltare in aula i rappresentanti del governo di allora. C'è stata una sentenza che ha sentenziato ancora in primo grado, sicuramente sì, però la Corte di Giustizia di Firenze, di Assise di Firenze, ha detto la trattativa in un primo momento c'è stata a fin di bene, così dice, per fermare le stragi. Noi di questo non ne siamo fermamente convinti, però non abbiamo potuto non apprezzare il lavoro della commissione parlamentare antimafia presieduta da Giuseppe Pisanu. Ed ecco così giustificati, diciamo, se giustificazione serve, perché noi non lo crediamo affatto, ma insomma non la vediamo tutti allo stesso modo, queste due presenze importanti con noi oggi ad un convegno veramente importante. Quindi, detto questo, le remore, diciamo, di una rappresentante delle associazioni familiari delle vittime al di là dei grandi elogi e dei grandi ringraziamenti, qualche pecca deve pur esserci purtroppo in questo paese per ciò che riguarda le vittime, soprattutto delle stragi. Siamo tutti grandi e vaccinati e lo sappiamo tutti benissimo. Noi non ci accontentiamo di una verità parziale, continuiamo a pungolare e ahimè sappiamo di infierire forse in qualche modo su il procuratore Quattrocchi, il procuratore Nicolosi, il procuratore Crini, perché siamo oggetto di pungolo continuo, però i concorrenti esterni, il concorso che c'è stato da parte di alcuni in questo paese con la mafia, contiguità alla mafia, punto di domanda, noi lo vorremmo sapere ed è chiaro che ancora una volta in una ricorrenza di anniversario diciamo ancora una volta vogliamo un processo a questi concorrenti che sia pure da un nostro balcone, diciamo che non è quello della magistratura, ma crediamo che ci siano. Abbiamo poi velocemente delle lagnanze anche dal punto di vista amministrativo. Ahimè, in questo paese, con tutta la buona volontà dello Stato, che lo Stato possa metterci, ci sono problemi. In ultima battuta, quelli che ci vengono proposti quando andiamo a chiedere i nostri diritti sono problemi di tipo economico. Oggi i problemi di tipo economico ce l'hanno tutti e ce l'hanno anche le vittime del terrorismo e delle stragi, ma non è che sta succedendo solo oggi perché c'è un problema economico nel paese, succede da sempre, quindi abbiamo delle lagnanze rispetto al fondo 512 che non ha ancora fatto fronte alle provvisionali immediatamente esecutive uscite dal processo Tagliavia, abbiamo delle lagnanze rispetto alla legge 206 che non riesce a dare le pensioni di invalidità a quattro soggetti rimasti invalidi all'80% della capacità lavorativa. Queste sono le lagnanze. Perché? Perché siamo costretti, le lagnanze, a rimarcarle, perché insomma noi la televisione la guardiamo anche noi, e al contrario di altri, soprattutto quando si tratta di notizie dal punto di vista economico, la guardiamo molto. E quindi ecco che tutti questi denari che escono pubblici, che escono dalle casse dello Stato, sia pure in forma di finanziamenti ai partiti, non ci piacciono. Così come non ci piace però che si dica che la mafia è meglio dello Stato, perché pur con tutto ciò che lo Stato non riesce a darci dal punto di vista economico, non riesce a sopperire dal punto di vista giudiziario, siamo fermamente convinti che peggio della mafia non esista nulla. E questo è un po', diciamo, il cappello, un po' a mo' di discorso di Pinocchio, che spero che però tutti abbiate ben compreso, per quelle che sono, diciamo, le esternazioni dell'associazione. Per quello che riguarda la giornata di oggi, abbiamo deciso di celebrarla in un modo particolare. Del libro Liberi Tutti sicuramente delego il procuratore nazionale antimafia, il giovane Mantellassi, che ti prego di venire a sederti qui, il giovane presidente della Consulta, che poi farà le domande dopo l'intervento del presidente Pisanu, farà le domande sul libro al procuratore nazionale antimafia. Cos'è che vogliamo dirvi oggi? Che vogliamo leggervi oggi? Velocemente, non è molto lungo, ve lo assicuro. Vogliamo leggervi quello che disse il 25 maggio, come oggi. Anche allora abbiamo fatto un convegno il 25 anziché il 27 o il 26. Gabriele Chelazzi, 25 maggio in regione del 2002. La data è importante perché ci sono citazioni e riferimenti ed è importante ricordare l'anno 2002. L'intervento di Gabriele Chelazzi accorato, forte, fu lunghissimo. Io ho tratto quello che vorrei che passasse questa sera qui come messaggio. Quando in 11 mesi il territorio continentale di un paese viene per 7 volte aggredito con la strage, non siamo davanti a manifestazioni occasionali della criminalità. per quanto si tratti della criminalità più efferata. Non siamo davanti ad una pagina criminale della storia del nostro paese, siamo davanti ad una pagina della storia del nostro paese fatta anche di criminalità. Ecco perché all'appello queste vicende non chiamano solamente i magistrati, queste vicende chiamano all'appello per intero il corpo sociale, per intero le rappresentanze istituzionali, a cominciare da quelle politiche, per intero le rappresentanze accademiche. Io aspetto che queste pagine, questi anni, vengano raccontati bene nei libri di storia. La Commissione parlamentare antimafia, della quale era presidente l'onorevole Luciano Violante, nel biennio 92-94 chiuse con una relazione scritta dallo stesso presidente Violante, che non era per noi cittadini delle nostre città, del nostro quotidiano, delle nostre professioni, era per noi in quanto cittadini della politica, ma soprattutto era per i politici. Cosa si affermava in quella relazione? Si affermava che era il momento che la rappresentanza politica nelle sue istanze massime nazionali si riappropriasse del potere e del dovere di giudicare storicamente e politicamente gli avvenimenti. Era venuto il momento in cui si cessasse di delegare tutto, comunque in ogni caso, al giudiziario. Noi abbiamo vicende giudiziarie della portata delle stragi, delle quali il giudiziario si può occupare, ma solamente nei termini in cui ci sono dei reati e delle responsabilità penali. Non tutta la vicenda delle stragi, soprattutto se è una vicenda che è durata un anno, ma forse la dobbiamo congiungere a quella dell'anno prima, allora durata 2 anni, dal 92 al 94 sono addirittura 3 gli anni. Tutto quello che è accaduto in questo periodo di tempo ha sicuramente avuto a che fare anche con il Tritolo, anche con l'organizzazione che ha adoperato il Tritolo, ma non è stato solo Tritolo, non è stata sola responsabilità penale. Ma quello che è successo in quelle che qualcuno ha definito le stanze dei bottoni all'indomani delle stragi, quello che è successo nelle stanze della politica all'indomani delle stragi, può interessare al giudice? Solo nei termini nei quali questo diventi, per un meccanismo di ricostruzione a ritroso, la spiegazione di una delle responsabilità. Altrimenti il giudice che si occupasse di queste tematiche è un giudice che va fuori tema, è un giudice che sbaglia, è un giudice che legittima quell'eccesso di delega che la politica troppo spesso fa a favore del giudiziario. Non si può aspettare che siano le sentenze pronunziate in nome del popolo italiano quando le sentenze non riescono a attingere fino in fondo determinate verità. A fare stato rispetto a tutto, anche rispetto ai libri di storia, rispetto alle responsabilità politiche, rispetto al modo col quale si governa un paese o lo si orienta istituzionalmente. La Commissione parlamentare antimafia di questa legislatura, siamo nel 2002, non della legislatura passata, ha deciso e ha cominciato a farlo di occuparsi del problema delle stragi. La Commissione parlamentare della legislatura che precede l'attuale non l'ha mai fatto. Perché? Si aspettava che le sentenze divenissero irrevocabili? È divenuta irrevocabile una sentenza fiorentina, ma altre sentenze devono essere pronunziate, altre sentenze devono diventare irrevocabili. Ci sarà stata una ragione? Non lo so, sono interrogativi che come magistrato mi rifiuto di affrontare, sono interrogativi che stanno sul filo che unisce la società civile e la sua rappresentanza politica. Dice un mio collega simpaticissimo, milanese, il dottor Davigo, ricorrentemente, quando vuole spiegare i profili della responsabilità politica, e della responsabilità amministrativa, che non sono sovrapponibili alla responsabilità giudiziaria, dice: se uno invita degli amici a cena una sera e al momento nel quale li congeda, li saluta perché la cena è finita, si accorge che è sparita metà dell'argenteria da tavola, per non invitarli più, non aspetta che ci sia un pretore che li ha condannati per furto, lo decide da sé, non ha bisogno che ci sia una sentenza pronunziata a nome del popolo italiano e con lo stemma della Repubblica. A ciascuno il suo, quindi, a ciascuno il suo, in maniera molto corretta. Vi ringrazio tutti molto dell'attenzione e noi vi aspettiamo domani sera a Piazza Signoria con ancora un libro del procuratore Grasso che verrà tradotto in teatro, Per non morire di mafia.
Allora, grazie a Giovanna Maggianichelli. Prima di dare la parola al Presidente della Commissione, Giuseppe Pisano, io vorrei citare alcune frasi della sua relazione del 30 giugno del 2010, nella quale scriveva: di fronte ad eventi anche meno terribili di quelli che ebbero luogo in Sicilia, a Firenze, a Milano e a Roma, si giustappongono senza mefondersi tre verità, quella giudiziaria, quella politica e quella storica. Esse si basano su metodi di ricerca e a volte su fonti assai diverse, con la conseguenza di dare luogo a risultati parziali o solo insoddisfacenti. Ciò è nella maggioranza dei casi inevitabile. La verità giudiziaria è quella racchiusa nelle indagini che sfociano nelle sentenze dei magistrati. In essa prevale la ricerca della prova. La verità politica è quella in cui siamo impegnati tutti noi per cercare di spiegare ai nostri elettori e a tutti gli italiani quali pericoli ha corso la democrazia nel biennio 1992-1993 e come possiamo evitare che questi rischi mortali si ripetano. La verità storica dovrebbe riuscire a combinare la verità politica e quella giudiziaria, in modo da raggiungere risultati meno parziali e circoscritti di quelli ricavabili da entrambe. Adesso l'ho citata, signor Presidente, le lascio la parola.
Signor Presidente della Regione, cari ragazzi della Consulta provinciale, signore e signori, io desidero innanzitutto esprimere la convinta adesione della Commissione Antimafia a questo convegno e rinnovare i sentimenti di una solidarietà il più possibile operante della stessa Commissione ai parenti delle vittime di via Gergofoli. Il titolo che avete dato a queste giornate di riflessione e di commemorazione si attaglia bene al compito che la Commissione si è assegnata 2 anni fa, quando ha deciso di aprire un'ampia inchiesta sui grandi delitti e le stragi di mafia del 92-93, ma forse sarebbe corretto dire il 94, almeno fino al gennaio del 94. Consentitemi di ricordare, non certo per vanità, che la mia relazione introduttiva a quella inchiesta fu accolta all'unanimità. Non certo per i suoi contenuti, quanto per esprimere la volontà di tutti i gruppi politici di procedere obiettivamente, tenendosi al di sopra degli interessi e delle polemiche di parte. E di uno sforzo siffatto c'era bisogno, consapevoli come eravamo e come ancora siamo, del fatto che nell'intreccio, ora ricordato con una mia citazione della quale ringrazio, tra verità giudiziarie, verità politiche, verità storiche, si rischia di rimanere impantanati senza ritrovare mai il filo delle cose, il filo da dipanare che ci porti ad una plausibile verità. tutta la storiografia dell'antimafia, come è stato ricordato ora, risente dei condizionamenti che provengono da questo intreccio, e dobbiamo tenerlo presente questo fatto, soprattutto quando ricostruiamo in carenza di documenti e vicende così complesse, e appoggiandoci talvolta a vecchi schemi, a supposizioni, perfino a pregiudizi politici. Con questa consapevolezza, dunque, la Commissione Antimafia ha lavorato alacremente. Io tengo molto a sottolineare, fino ad oggi, in totale spirito di unità. Ha dedicato all'argomento 27 sedute di discussione, ha raccolto e scrupolosamente classificato una copiosa documentazione, ha ascoltato numerosi esponenti della politica, della magistratura, tra i quali, inutile persino dirlo, ripetutamente il dottor Grasso, i magistrati fiorentini dei quali abbiamo udito poc'anzi la parola, e degli apparati di sicurezza che in quegli anni avevano ricoperto incarichi di grande responsabilità. Oggi, mentre ci avviamo verso la fase conclusiva dei nostri lavori, possiamo dire di aver dato un contributo apprezzabile all'accertamento della verità e per taluni aspetti di avere agevolato il difficile e delicato lavoro delle tre procure della Repubblica di Firenze, di Caltanissetta e di Palermo. Come è noto, esse indagano rispettivamente su eventuali mandanti o concorrenti esterni alle stragi compiute a Roma, Milano e Firenze nel 1993, sul fallito attentato alla Daura e sulla strage Via D'Amelio e sulla cosiddetta trattativa tra mafia e pezzi deviati dello Stato. Un filo sanguinoso lega tutti questi fatti. Da ormai 20 anni la magistratura e le forze dell'ordine lo stanno dipanando, questo filo, con grande scrupolo e ammirevole impegno. È un lavoro prevedibilmente ancora lungo e complesso, che tuttavia non dovrà conoscere soste fino all'accertamento della verità. Ma la politica, e qui cerco di trovare il senso profondo delle bellissime parole e appassionanti parole del dottor Crazzi, che ora ci ha letto la signora, ma la politica, basandosi sulle risultanze di lavoro degli investigatori e dei magistrati, e certo procedendo con tutta la necessaria cautela, dovrà pronunciarsi prima. Dovrà cercare di capire le cause profonde, le circostanze e gli obiettivi ultimi che fecero scrivere nella nostra storia repubblicana il capitolo tremendo delle stragi di mafia. C'è bisogno, insomma, di una plausibile verità politica che ci aiuti a cogliere il senso di quegli avvenimenti e ci metta nella condizione di poterci proteggere meglio da simili minacce per il futuro. Nei giorni scorsi l'esplosione di Brindisi ha rinnovato un allarme. Allo stato attuale delle cose, l'ipotesi di un'aggressione terroristica ad opera della criminalità organizzata appare improbabile, ma non possiamo escluderla a priori. E comunque dobbiamo sempre ricordarci che negli ultimi 50 anni, in momenti come questo, di grave crisi economica, tensione sociale e debolezza politica, le mafie italiane non hanno esitato a prestare la loro opera a gruppi eversivi e a forze oscure per stabilizzare le istituzioni e deviare il corso della vita democratica. Il rischio dunque permane, pur essendosi attenuato. Ma io vorrei ora, seppure brevemente, parlarvi in termini di più stringente e allarmante attualità delle mafie. Non possiamo parlarne solo al passato. Cosa è accaduto dal 92-93 ad oggi delle mafie italiane e come stanno oggi le cose? Vedete, il fatto fondamentale è che dopo le stragi, non soltanto Cosa Nostra, ma anche l'Andrangheta, la Camorra, la stessa Sacra Corona Unita hanno via via limitato l'impiego delle armi e si sono, come si dice, inabissate. Ma io direi meglio immerse nell'economia legale e nel tessuto delle relazioni sociali e politiche che esse hanno contribuito a costruire. La minaccia mafiosa, dunque, mantiene tutta la sua portata. Per certi aspetti, anzi, si è intensificata e cresciuta la sua pericolosità complessiva. Perché se è vero che si è ridotta la sua dimensione militare, è certamente vero, altrettanto vero, che è cresciuta e di molto la sua dimensione economica e finanziaria. Oggi le mafie esercitano pesanti condizionamenti sull'economia, la società e le istituzioni del Mezzogiorno. E contemporaneamente si espandono verso il centro e il nord del paese, anzi continuano ad espandersi verso il centro e il nord del paese, dove ormai, secondo me, affondano le radici più vigorose e nutrienti. Sono dappertutto. Sono qui in Toscana, come ha ricordato il presidente della regione, dove appaiono particolarmente attive nel settore immobiliare, nei lavori pubblici, nel commercio, nel turismo, nel ciclo dei rifiuti e nella stessa finanza. In Sicilia, Calabria, Campania e Puglia il loro peso è tale da costituire la più potente diseconomia esterna, il più grande ostacolo allo sviluppo di quelle regioni. Uno studio della Banca d'Italia ha dimostrato che l'influenza delle mafie produce un mancato sviluppo di quelle regioni che è paragonabile al 15-20% del loro prodotto interno lordo. Ma ciò che più mi sgomenta è l'enorme impronta che le attività mafiose, la corruzione, il deterioramento dell'etica pubblica e della stessa morale privata continuano a scavare nella società civile e nelle istituzioni del Mezzogiorno. E non di meno sgomentano i troppi silenzi e le diffuse sottovalutazioni di questa drammatica realtà. Intendiamoci, la magistratura e le forze dell'ordine operano bene e continuano a cogliere grandi ed encomiabili risultati, ma nelle regioni di origine le mafie hanno sedimentato comportamenti e regole che sono diventate ormai stili di vita. Hanno raccolto consenso e hanno creato una cultura profonda che pervade le fibre della società meridionale. Proprio per questo è illusorio pensare che possano essere sconfitte definitivamente con la sola forza della repressione. I magistrati e gli uomini delle forze dell'ordine non bastano. Da soli non possono farcela. Perciò, accanto all'antimafia delle leggi, delle forze di polizia e della magistratura, occorre un'altra antimafia, quella del lavoro, della cultura, dell'etica pubblica. Occorre una strategia generale dello Stato che saldi finalmente ciò che fino ad oggi è rimasto sterilmente disgiunto
e cioè la forza della repressione con la forza dello sviluppo economico e del rinnovamento sociale. O si fa così, o la lotta alle mafie sarà sempre più difficile, specialmente in Calabria, in Sicilia e in Campania. Naturalmente questa lotta si pone in termini diversi, qui in Toscana, dove il fenomeno fortunatamente non ha ancora le dimensioni che ha assunto nella vicina Emilia-Romagna, nella Liguria, nel Piemonte. E in queste regioni ovviamente la lotta si pone in termini diversi a causa delle diverse condizioni economiche ed ambientali e per la essenziale ragione che le mafie si sviluppano soprattutto sul versante economico e finanziario. È lì che avanzano. Nel corso della loro lunga e incessante risalita dello stivale, le mafie hanno spesso esportato i loro moduli organizzativi e li hanno adattati alle realtà locali. Altre volte, il caso del Veneto, si sono semplicemente limitate a delocalizzare le loro attività, esattamente come fanno le multinazionali. Oggi, in linea generale, esse tendono ad uniformare i loro comportamenti, dal centro, dal sud al centro al nord. E ciò che le spinge in questa direzione non sono tanto le forme di accumulazione dei capitali mafiosi, quanto le forme di reinvestimento. Forme di reinvestimento che spaziano, per fare soltanto qualche esempio, dai mercati ortofrutticoli, alle opere pubbliche, alle energie alternative, al gioco lecito e illecito, fino alle nanotecnologie e alla finanza pura. Il nuovo sistema economico-finanziario mafioso ha il suo principale punto di forza, l'elemento decisivo nel rapporto mafia-affari-politica. Al centro di questa metastasi si colloca quella che gli esperti chiamano la zona grigia, un'area indefinita di imprenditori, banchieri e liberi professionisti generalmente insospettabili, attraverso i quali ogni anno fiumi di denaro sporco passano dall'economia criminale all'economia legale, corrompendo tutto quello che incontrano nel loro cammino. Sono loro che manovrano la macchina del riciclaggio, una macchina altamente sofisticata, capace di movimentare capitali enormi da un paese all'altro, da un continente all'altro, lungo percorsi tortuosi e ben schermati per sfuggire agli strumenti della prevenzione e della repressione. Per quanto la normativa dell'antiriciclaggio e le attività di antiriciclaggio abbiano fatto progressi, per quanti risultati abbiano colto magistratura e forze dell'ordine, noi sappiamo oggi che la gran parte dei capitali illecitamente acquisiti sfugge ai controlli e cola come sabbia tra le dita dello Stato. E allora questo è il punto che forse va fatto più nel nord Italia che nel mezzogiorno. Di fronte a queste mafie, il nostro problema è certamente quello di proteggere persone e beni dall'aggressione criminale, ma è anche in senso più vasto quello di difendere l'ordine economico, le regole del mercato, le stesse istituzioni, dalla ripulitura e dalla reimmissione nell'economia legale dei capitali illecitamente acquisiti. E allora, se non riusciamo a inseguire il denaro sporco, cerchiamo almeno di stanare i manovratori della macchina del riciclaggio. Dove stanno quelli lì? Presa poco, lo sappiamo. Si tratta di individuarli, Si tratta di individuare e spezzare i fili invisibili, ma fortissimi, che legano certi settori imprenditoriali, professionali e politici agli ambienti criminali veri e propri. Servono perciò tecniche investigative e strumenti legislativi più avanzati, strumenti che peraltro sono già maturi nella comune sensibilità giuridica e nella più schieta cultura antimafia. Vorrei dire alla signora Maggiani Chelli che alla fine, come dire, lo scopo ultimo pratico del nostro lavoro è quello di mettere a disposizione del legislatore tutte le informazioni e le conoscenze che sono necessarie per adeguare la legislazione e la lotta alla mafia alle esigenze dei tempi. E oggi penso a reati, i magistrati sanno bene a che cosa mi riferisco, gli operatori della giustizia in generale. Penso a reati che vanno assolutamente disciplinati, come l'autoriciclaggio, la corruzione privata, compreso il cosiddetto traffico di influenza, la incandidabilità o la ineleggibilità per chi è coinvolto in qualche modo, in reati di mafia. Penso anche alla trasformazione del concorso in associazione mafiosa in un più consistente reato di favoreggiamento, magari specificamente aggravato. Ma più in generale, concludo, io sento la necessità di aggiornare la legislazione antimafia, come fece a suo tempo la legge Rognoni-La Torre, ponendo al centro dell'attenzione quel tratto caratterizzante e decisivo che è oggi l'intreccio perverso tra affari, mafia e politica. 30 anni fa la legge Rognoni-La Torre nacque dalla fusione di una proposta del Partito Comunista Italiano che aveva come primo firmatario l'onorevole Pio La Torre, morto assassinato dalla mafia, con un disegno di legge del governo a firma allora del ministro Rognoni, dell'allora ministro dell'interno Rognoni. Quello fu il frutto di un compromesso alto tra maggioranza e opposizione e rappresentò allora una risposta storica all'altezza della incombente minaccia mafiosa. Qualcosa del genere, di eguale valenza morale e politica, occorre anche oggi. Di fronte a una minaccia che nel frattempo si è estesa, facendosi forse meno sanguinaria, ma più insidiosa e più corrosiva dell'ordine economico-sociale e delle stesse istituzioni democratiche. Ecco allora, per concludere, ricerca insonne della verità sulle stragi, contrasto incessante alla multiforme minaccia mafiosa, diffusione della cultura della legalità. Questo credo che sia il miglior modo di onorare i martiri e gli eroi che oggi ricordiamo. Grazie.
Allora, ringraziamo il Presidente della Commissione parlamentare antimafia, il Senatore Giuseppe Pisano. Io adesso la parola do ad Alessio Mantellassi, che è il rappresentante della Consulta Provinciale Studentesca di Firenze, che farà le domande al Procuratore Nazionale Antimafia Pietro Grasso sul libro Liberi Tutti, lettera di un ragazzo che non vuole morire di mafia.
Finalmente il dottor Grasso sottoposto a interrogatori.
Sì, infatti mi chiedevo se ho bisogno di un avvocato. C'è qualcuno, si faccia vivo.
Allora, intanto, iniziando, volevo esprimere a nome di tutta la consulta provinciale degli studenti di Firenze, il cordoglio e lo sdegno per quanto è avvenuto a Brindisi. Noi abbiamo fatto anche un comunicato stampa. Penso che per quanto è avvenuto noi dobbiamo rispondere con almeno due parole: legalità e civismo. Penso che con questa cosa che appunto è avvenuta, questa bruttissima cosa avvenuta a Brindisi, noi siamo ancora più motivati nel nostro percorso che stiamo portando avanti come consulta insieme all'associazione fra le vittime della strage di Via dei Cercofili. Ci sentiamo più motivati e per questo, come diceva prima Giovanna, la nostra collaborazione continua, va avanti, è sempre più convinta e sempre più stretta. Comincio a porre le tre domande al procuratore Grasso sul libro Liberi Tutti.
Ah, solo tre sono?
Allora, nella prima parte del libro lei avanza una visione, diciamo, della mafia che può essere da alcuni punti di vista considerata diversa dai soliti, dai canoni che spesso si sente, con i quali spesso si sente trattare e nominare. Infatti parla di un'organizzazione mafiosa che si organizza, diciamo, parallelamente allo Stato. Diceva appunto che organizza una propria giustizia, in alcuni casi molto violenta, molto vendicativa. Tenta anche di mantenere l'ordine all'interno dei quartieri, cerca di proteggere la proprietà, di imporre delle regole precise e di creare appunto, di sistemare, diciamo, le persone che si rivolgono alla mafia in posti di lavoro. Questo naturalmente a quale condizione? Ha una grande limitazione dei diritti, i diritti più elementari, e una completa sottomissione, quindi schiavitù, diciamo, nei confronti dell'organizzazione mafiosa. Quindi, come diceva il presidente Pisano, è necessario, sì, la lotta all'organizzazione mafiosa attraverso le forze dell'ordine, attraverso la magistratura, ma nei confronti di un'organizzazione di questo genere di cui lei parla, forse ne sono necessari anche altri strumenti. Come può lo Stato intervenire nei confronti di un'organizzazione del genere che la mafia ha cercato di costruire parallelamente allo Stato?
Bene, grazie della domanda, come si dice solitamente. Intanto io volevo spiegare perché il libro Liberi Tutti e perché questo titolo un po' macabro, un po' paradossale, che deriva dal primo libro che verrà rappresentato domani, Per non morire di mafia. Allora, innanzitutto questo libro è un secondo libro che viene dopo aver scritto il primo e dopo averlo riletto e avere... Mentre lo rileggevo dicevo, ma io avrei potuto dire altre cose e non le ho dette. E quindi praticamente è un libro che ha delle motivazioni di completezza rispetto al primo e nel contempo un linguaggio molto più semplice con delle spiegazioni che cercano di rendere una materia che può essere tecnica e giuridica molto più appetibile attraverso dei racconti di storie e comunque più comprensibile da parte di un giovane che vuole, non avendo completamente idea di che cosa sia, di incominciare a entrare dentro questo mondo complesso appunto che è la mafia. Quindi questo, diciamo, le spinte. Il titolo Per non morire di mafia è perché in realtà si può morire di mafia come vittima della mafia, vittima della violenza della mafia, ma si può morire di mafia anche rassegnandosi a vivere nell'illegalità e nell'ingiustizia, chiudendo gli occhi di fronte ai reati che ti vengono commessi intorno, eludendo la legge per farti i propri affari, o cercando il favore dei potenti, accettando il clientelismo, il compromesso, pur di ottenere un privilegio, un beneficio. E tutti coloro che si piegano, o per convenienza o per debolezza, alle logiche e a questi codici di comportamento della mafia, per me sono come se morissero come cittadini liberi in un paese democratico. Ecco spiegato il perché si può morire di mafia anche senza rimanere vittime della violenza mafiosa. Quindi questo libro vuole essere una lettera a un ragazzo che non vuole morire di mafia perché non vuole soggiacere a tutte questi modi, ai codici di comportamento della mafia che lo renderebbero morto come cittadino per mano della mafia. Quindi il discorso è appunto molto più ampio. Io cito nel libro alcuni episodi che sono venuti sotto la mia cognizione nel momento in cui c'era una mafia presente con una violenza indicibile e contemporaneamente uno Stato che diceva che la mafia non esisteva. E questa è la contraddizione più grande. Una mafia che riusciva a fare giustizia, non vendetta, giustizia secondo certi canoni, e una mafia che appunto difendeva la proprietà, una mafia che creava lavoro e cercava il consenso. L'intimidazione è un fatto che interviene quando non c'è il consenso. Quindi questi erano i tempi, gli anni della mia fanciullezza e poi dei miei studi e poi dei miei primi anni da giovane sostituto procuratore della Repubblica a Palermo. E per spiegare questo racconto che un episodio che ormai ho raccontato tante volte, ma che mi pare emblematico per rendere questo concetto, e cioè che la mafia, cioè che mentre ero sostituto anni 70, metà degli anni 70, a Palermo successe un fatto di cronaca un po' anomala. Una ballerina di un night club cittadino, mentre si trovava in un mercato popolare come la Vucciria, in mezzo alla folla, riceve uno sfregio permanente al viso con un taglio che le aveva deturpato tutta quanta, una parte del viso. Era una ballerina straniera cecoslovacca che lavorava appunto a Palermo. La polizia fa le indagini e arresta il fidanzato cecoslovacco della ballerina, pensando, vista la modalità della ferita, dello sfregio al viso, di una movente di gelosia che aveva spinto questo a fare quest'atto. Lo fermano, lo portano a Luciardone. Forse era stata carina con qualcuno dei clienti, e quindi questo ipotizzava la polizia. Dopo circa una settimana arriva una telefonata al 113: andate dinanzi al motel Agip, dentro una Fiat 127 troverete un pacco per voi. La polizia manda una volante, arriva sul posto, trova la Fiat 127 dinanzi al motel Agip, apre il portabagagli e trova il cadavere di un giovane incaprettato, nel senso che aveva i piedi legati al collo secondo una tipica modalità di autostrangolamento, ma che serviva anche per ridurre le dimensioni del cadavere e metterlo nel portabagagli, e con al collo un cartello: sono io quello che ha tagliato la faccia alla ballerina, così muoiono i vermi come me che disonorano la Sicilia. Il messaggio della mafia era enorme. Pensate, aveva fatto le indagini, aveva trovato il colpevole, aveva emanato una sentenza immediatamente esecutiva, inappellabile, altro che celerità dei processi, no? Aveva fatto liberare un innocente, perché frattanto la polizia, in mancanza di altri elementi, aveva pure dovette liberare il suo fidanzato. Insomma, aveva dato un messaggio: la giustizia la fa la mafia, l'ordine pubblico siamo noi. Ma capite, per un giovane sostituto, avere che ha così la presunzione di cercare di fare qualcosa di utilità sociale, diciamo, cercando di colpire il crimine, di reprimere il crimine, avere questo messaggio: la giustizia la fa la mafia. Dico, questo avveniva tanti anni fa, così come l'omicidio di alcuni ricettatori era fatto per riuscire a imporre una regola, che il ricettatore doveva mantenere la cosa rubata per il tempo necessario perché il cittadino derubato potesse rivolgersi alla mafia per tentare il recupero del bene che gli era stato rubato. E la regola era 24 ore per le cose ordinarie e 48 ore per i preziosi, perché così si aveva più tempo per recuperare quei preziosi che avevano anche un valore affettivo da parte della popolazione, e si instaurava quindi un rapporto con la popolazione di consenso. Se poi uno di questi mafiosi chiedeva la chiave, naturalmente sempre tramite intermediari, non si scoprivano mai, c'erano delle persone cosiddette amiche che si interessavano della cosa, e se poi chiedevano la chiave della casa di campagna per una settimana, pur ipotizzando che poteva essere utilizzata per nascondervi un latitante o qualcuno, gliela davano e diventavano favoreggiatori della mafia. E si creava questa zona di consenso, non parliamo poi di quando riusciva a dare lavoro a chi ha il problema di sfamare i propri figli, la propria famiglia. Allora, come bene diceva il presidente Pisano, il problema è risolvere lo sviluppo e la crescita, perché è un fenomeno complesso, oltre che criminale, che è un fenomeno sociale, economico, finanziario, quindi anche lavorativo, che deve essere quindi combattuto avendo presente la complessità di questo fenomeno. Da qui quindi il fatto che finché mettiamo le persone dentro, sì, naturalmente è un grosso avere tutti i capi della cupola mafiosa in carcere all'ergastolo, tranne uno, che però continuiamo a cercare e speriamo presto di poterlo assicurare alle patrie galere, dico, è una grande soddisfazione. Naturalmente non ci basta e non abbiamo di fatti risolto il problema. Non è che tagliando la testa della piovra abbiamo risolto il problema, no, perché abbiamo messo in crisi una struttura, perché dalle intercettazioni in alcune indagini abbiamo appreso che, mancando l'organismo, la cupola, che l'organismo decisorio al vertice, non riuscivano nemmeno a deliberare quei delitti cosiddetti eccellenti, per fortuna devo dire. E quindi l'operatività di questa organizzazione viene messa in crisi dall'attività repressiva, ma non viene completamente distrutta, perché ancora oggi c'è il pagamento del pizzo, ci sono le estorsioni, ci sono le infiltrazioni delle attività criminali, ancora oggi si sono differenziate perché la mafia si adatta all'evoluzione della società e dell'economia e quindi si trasforma, pur mantenendo sempre intatte le regole e le tradizioni e il contatto e il controllo sul territorio. Quindi ecco perché dobbiamo guardarla adesso con occhi diversi e fare prima le analisi, trovare le ricette per le cure e poi applicare le terapie.
Grazie per la risposta. Le pongo la seconda domanda. Lei in una parte del libro parla delle varie fasi di sviluppo della mafia, quindi la prima del periodo post-unitario, che era prevalentemente agraria, quindi il controllo del latifondo, poi va a crescere negli anni 60 soprattutto, diventando imprenditoriale con il boom economico del paese, pian piano estende i propri controlli nel traffico delle armi, della droga, fino ad arrivare oggi a controllare grandi affari, grandi e importanti affari. Inoltre, accompagnava anche una nota storica, diciamo, intorno a questo, con ad esempio i tentativi sotto il regime fascista di contrastare la mafia, anche se poi si rivelò fallimentare, con un tentativo di imporre a pugno duro le regole, con appunto, come diceva prima il procuratore Quattrocchi, il prefetto Mori, il prefetto di Ferro. Ma anche Sidney Sonnino aveva presente il problema della mafia che esisteva in Italia, che era ben radicato il problema della mafia. Lo aveva ben presente, nonostante tutto non si riuscì a attaccare il problema mafioso, almeno in quel periodo. La domanda che le pongo è, visto che anche lei diceva che lo sviluppo della mafia si basa su una modernizzazione continua, mantenendo però le proprie tradizioni, io le chiedo, sulla base delle varie fasi che lei ha spiegato, e quindi sulla base di questo passaggio, anche in collegamento allo sviluppo economico del paese, come è cambiato il fenomeno mafioso e le varie fasi che si sono verificate, che passaggio e che collegamento c'è stato rispetto appunto allo sviluppo economico del paese?
Beh, intanto dopo il periodo fascista e quindi la repressione di Mori, con lo sbarco degli alleati e con quello che ci descrive Michele Pantaleone nei suoi scritti, secondo cui da alcuni aerei venivano lanciati dei fazzolettini con cuscita la lettera L per Lucky Luciano, che era colui che aveva avuto l'incarico di, una volta scarcerato dalle galere americane, di organizzare la resistenza da parte della mafia lo sbarco degli alleati in Sicilia, che poi avverrà all'Icata. Beh, lì la mafia riconquista, dopo la parentesi fascista, il rapporto con lo Stato, che in una prima fase è rappresentata dagli americani e dalla gestione americana, che addirittura dà ai mafiosi l'incarico di sindaci di tanti paesi dell'interno. Addirittura il generale Poletti, che era colui che distribuiva poi tutte le provvigioni che arrivavano agli Stati Uniti, era affiancato da Vito Genovese, che veniva dagli Stati Uniti d'America, e quindi era lui che decideva insieme a Poletti a chi dovevano andare tutti i beni di conforto che arrivavano. Lì si è creata quindi una nuova borghesia di tipo mafioso, che aveva incominciato ad assumere un certo potere. Ma il passaggio in questo rapporto tra la mafia, Cosa Nostra, e lo Stato avviene con la strage di Portella della Ginestra. È lì che inizia una storia, è lì che la mafia si riappropria del controllo, col consenso da parte dello Stato, del territorio siciliano, e ricostruisce il rapporto privilegiato con lo Stato, perché ha risolto tutti i problemi. Non dobbiamo dimenticare che la strage di Portella della Ginestra avviene dopo la vittoria, l'avanzata del Partito Comunista e del Partito Socialista nelle elezioni siciliane del 47, della primavera del 47. E in quel momento l'Italia rappresentava una base strategica importante per quanto riguardava il problema dei rapporti tra Ovest e Est, quindi tra Stati Uniti e Russia. Ci sono dei fatti che non certamente possono essere collegati da un rapporto di causalità come causa-effetto, però certamente è indicativo il fatto che la strage di Portella della Ginestra viene compiuta certamente da Salvatore Giuliano, quindi da un bandito, non dalla mafia, però poi si sa che Giuliano era stato cooptato dentro la mafia, faceva parte di una famiglia mafiosa, e che è convinto di fare la strage per cercare di realizzare l'indipendenza della Sicilia nell'ambito dell'amministrazione americana e per contrastare anche l'avanzata del Partito Comunista o comunque dei comunisti in Italia. Questa è la sua convinzione. Dopo 3 anni dalla strage di Portella Ginestra si ritrova il cadavere di Giuliano, viene quindi chiuso il cerchio, la stessa mafia che ha spinto Giuliano dà il capro espiatorio che consegna il colpevole e quindi tutto il discorso, quindi l'opinione pubblica si dovrebbe acquietare, i processi non riescono a svelare anche allora tutto quello che magari ci poteva essere dietro, ci sono voluti anni e anni di ricerche e anche qualche dichiarazione di collaboratore che ci ha finalmente anche oggi fatto finalmente chiarire che per esempio Giuliano appunto era uno che faceva parte di Cosa Nostra e che è stato anche ucciso e consegnato da Cosa Nostra. Quindi devo dire lì inizia questo rapporto che poi naturalmente nel tempo è difficile da contrastare e da scalfire. E da lì poi ci sono tutte le varie evoluzioni. La mafia del latifondo, ecco proprio di questi giorni i funerali di Stato di Placido Rizzotto, una mafia che difende i proprietari terrieri, difende gli interessi del latifondo contro la lotta contadina che vuole, che fa la lotta alla mafia e fa la lotta di classe, la lotta per conquistare il lavoro, la lotta per conquistare le terre da coltivare, la lotta per l'applicazione della legge. Pensate, c'era una legge, le leggi agrarie in Sicilia non hanno trovato mai applicazione perché c'è stato il contrasto della mafia che ha difeso alcuni interessi di proprietari terrieri. Così nasce la nostra storia della Sicilia e quindi dell'Italia. Lo statuto regionale siciliano viene approvato prima ancora della nostra Costituzione e stabilisce l'autonomia e l'indipendenza della Sicilia. Pensate che prevede anche che il presidente della regione è posto a capo delle forze di polizia regionali. Meno male che non è mai stata attuata questa, perché insomma non è che abbiamo avuto brillanti presidenti della regione. E poi può avere anche un esercito, le funzioni di polizia e quant'altro. Quindi uno statuto che se fosse stato in mano a chi avrebbe voluto un'autonomia maggiore da un punto di vista regionale, avrebbe potuto naturalmente realizzare un'autonomia, un'indipendenza con una potestà legislativa quasi esclusiva in tante materie che ha la regione, da poter veramente cambiare, creare una regione così fiore all'occhiello dell'Italia. Purtroppo la situazione è assolutamente diversa da questo sogno che i siciliani da sempre hanno così perseguito ma mai visto realizzato. E quindi dal latifondo poi si passa alle speculazioni edilizie, poi si passa alla mafia dei mercati. La mafia assume di volta in volta delle etichettature, delle definizioni che non sono cambiamenti della mafia, ma sono adattamenti della mafia a quelli che sono i cambiamenti sociali e la attività prevalente di speculazione degli interessi della mafia. E quindi i mercati, poi la droga, fino agli anni 70, fino agli anni 80, dopodiché avendo sequestrato e confiscato tutte le raffinerie di droga che erano in Sicilia, ben 5 attorno a Palermo, pensate quando l'eroina veniva raffinata a Palermo e spedita negli Stati Uniti d'America, che era il mercato maggiormente richiesto. E quindi dalla mafia della droga e dalla guerra di mafia che colpisce la vecchia cupola mafiosa che viene sostituita dalla gestione dei corleonesi, cosiddetti, non degli abitanti di Corleone, che per carità ci sono tante persone per bene, ma di questi Riina, Provenzano e quindi tutti costoro che hanno incominciato ad attuare un attacco contro le istituzioni e contro chiunque si opponesse con la forza della legge e col senso del dovere alla mafia. E pensate che una mattanza, una carneficina, se si considerano tutti i morti degli anni dal 79 fino, insomma, io sono entrato in magistratura nel 69, dopo 2 anni, nel 71 viene ucciso il procuratore capo di Palermo, Pietro Scaglione. Questo era la prima volta che la mafia uccideva un magistrato, ma non solo l'aveva ucciso, ma poi ha cercato anche di delegittimarlo da morto in vari modi. Una tecnica è quella appunto della delegittimazione unita alla soppressione violenta, cose che poi subiranno anche Falcone e Borsellino. Magari di questo argomento parleremo domani, visto che dobbiamo parlare di 7 stragi del libro di Innocentini, magari approfondiremo poi questi temi in un altro modo. Quindi, concludendo questo aspetto della domanda, non c'è dubbio che la mafia oggi è la mafia degli affari, come ha benissimo illustrato il presidente Pisano. Oggi la mafia fa affari, ma ancora peggio ha esportato il metodo mafioso che inquina. Non possiamo parlare oggi di sviluppo e di ricerca senza crescita senza sconfiggere la criminalità organizzata e mettere come priorità la criminalità organizzata, che la principale palla al piede di questo sviluppo e di questa crescita. Ma fin quando non si comprenderà questo, sarà difficile poter avviare crescita e sviluppo nel nostro paese. E quindi ci vogliono le norme per combattere. Noi la ricetta la sappiamo. Per sconfiggere le organizzazioni, per colpire un certo tipo di criminalità, abbiamo la ricetta di tutto quello che facciamo contro la criminalità organizzata, contro la mafia. Sappiamo benissimo che ci vuole carcere duro, che ci vuole la possibilità di collaborare con la giustizia avendo dei premi, e che ci vogliono le intercettazioni telefoniche, che bisogna mettere in campo tutte quante sono le misure e gli strumenti utilizzati oggi contro la criminalità organizzata. Quindi dire che si vuole combattere la corruzione e poi non utilizzare i mezzi che effettivamente ci sono per sconfiggere un fenomeno è, come al solito, un modo per cercare di aggirare e non dare gli strumenti a chi può effettivamente applicarli e poi sconfiggere un fenomeno. Si possono aumentare le pene sulla corruzione fino al all'ergastolo, ma se non si interrompe il sinallagma, l'accordo tra il corrotto e il corruttore, che vengono puniti allo stesso modo, sarà sempre difficile scoprirla la corruzione, perché nessuno viene a denunciarla. Il primo che la denuncia si becca 7 anni, e non è un reato che ha vittime, cioè vittime siamo tutti noi, perché si fa il calcolo di 50-60 miliardi di euro l'anno come costo della corruzione in Italia, secondo Transparency International, che è un istituto di ricerca abbastanza accreditato. E quindi l'Italia nelle classifiche tra i paesi corruzione è in mezzo a certi paesi africani, meglio non citarli. Quindi questa è la realtà. E allora vedere tutti questi contrasti a livello parlamentare su quella norma sì, quella no, quell'emendamento, allora vuol dire, non so, ma c'è veramente la volontà politica di colpire la corruzione e i corrotti? In alcuni certamente sì, ma qualcuno che rema contro o che ha delle remore evidentemente c'è, perché dovrebbero essere tutti d'accordo nel potere colpire un reato del genere, e oggi ancora di più la corruzione è collegata alla criminalità organizzata. Perché? Perché quando la mafia si sposta dai suoi contesti normali, dove applica appunto il bastone e la carota, il consenso e l'intimidazione, la paura, quando si sposta in altri contesti, quando deve agire in Germania, dove la rivoluzione del protestantesimo luterana ha creato una società assolutamente diversa, dove è difficile incidere con l'intimidazione ambientale cosiddetta, allora incomincia a operare la corruzione, il coinvolgimento negli interessi, negli affari, ti incomincio a far intravedere dei vantaggi e dei privilegi. E oggi c'è uno studio dell'Unione Europea secondo cui è aumentato moltissimo il rapporto corruzione e criminalità organizzata, e lo vediamo anche noi nelle nostre indagini, anche per il traffico di stupefacenti, prima ancora di stabilire la rotta, lo sbarco e quant'altro, attraverso le intercettazioni telefoniche abbiamo scoperto che si cerca il luogo, il soggetto che può far passare una certa partita di droga. Quindi la corruzione anticipa il traffico di stupefacenti, ma questo è diffuso, così come i problemi dell'evasione fiscale sono certamente tutti i soldi che vengono alla criminalità organizzata, tutto il riciclaggio, tutto quello che va all'estero, tutti i fondi neri, tutte le false fatturazioni, tutto il falso in bilancio che non viene punito, tutte queste cose non possono che agevolare questo sistema. E allora la domanda che ci dobbiamo fare: ma lo vogliamo agevolare ancora o lo vogliamo combattere veramente con delle norme e con degli strumenti che, messi in mano a persone oneste, corrette, possano veramente cercare di risolvere i problemi?
La ringrazio, procuratore. Le pongo l'ultima domanda riguardo appunto la diffusione, la promozione della cultura della legalità e di quelli che sono i valori civili di tutti i cittadini. Allora, quanto pensa possa essere efficace e utile l'insegnamento di quelle materie che ora, all'elementare, almeno quando le facevo io, le chiamavano convivenza civile, ma intendo più il diritto già dalle scuole medie, oppure un insegnamento della Costituzione, oppure una promozione di una collaborazione ad esempio con il mondo del volontariato. Quanto pensa possa essere utile tutto questo per creare un buon cittadino che sia poi capace, che abbia la spinta e la volontà di capire e di informarsi?
Ma devo dire che tutto questo è essenziale. E, come abbiamo detto, non, quello che facciamo noi, magistratura, forze di polizia, è certamente importante e non si può fare il resto se non c'è questo, quindi è un presupposto indispensabile ed essenziale. Però l'educazione alla legalità è ugualmente importante. Mi viene subito in mente che quando ho fatto il sopralluogo a Brindisi dinanzi alla scuola Falcone Morvillo, in un quadernone per terra, evidentemente della ragazza che poi è morta, c'erano una serie di appunti sulla legalità, sulla Costituzione, fatti con una grafia bella pulita, con tutto uno svolgimento di questi temi. E ho capito quanto ci avevano tolto una ragazza già pronta, educata alla legalità, nel senso che hanno incominciato a tagliare un fiore, un frutto, prima ancora che potesse riuscire a dare il proprio contributo nella nostra società. Ma io racconto due episodi sulla educazione alla legalità, che fra l'altro poi sono contenuti nel libro, proprio per far comprendere come sia essenziale e come bisogna comunque farla, perché possono dare degli effetti positivi, alle volte magari non si riesce a risolvere completamente il problema. Per una particolare coincidenza della vita, in un certo periodo io mi ritrovai procuratore della Repubblica a Palermo, mia moglie insegnava in una scuola in un paese della provincia di Palermo, ma ad alta densità mafiosa. E lei il pomeriggio faceva volontariato, nel senso che faceva lezioni di educazione alla legalità. Un giorno cambiò il giorno in cui dava queste lezioni e le si presenta un ragazzo dell'ultimo anno, era il diploma, erano già ad anno avanzato, e dice: prof, come lei sa, io non posso più venire alle sue lezioni di educazione alla legalità, perché il mercoledì devo andare a Lucciardona, al carcere di Palermo, per fare il colloquio con mio padre che è detenuto. Allora mia moglie torna a casa e dice: ma come lei sa, perché avrei dovuto sapere? Era successo che io avevo arrestato il padre di un suo alunno. Lui pensava che tra marito e moglie si potesse comunicare questa notizia, e quindi, come lei sa, dice, io non potrò più venire perché suo marito mi ha arrestato il padre, e quindi. E poi, guardando gli altri alunni, troviamo che c'era un altro alunno che era in una condizione simile. E dopo qualche tempo, questo ragazzo che andava a colloquio col padre va da mia moglie e dice: mi devo ritirare perché mio padre è in carcere, i miei fratelli sono latitanti perché rischiavano di essere arrestati, io sono l'unico maschio in famiglia, devo andare a curare gli affari di famiglia, tenere i rapporti con gli avvocati, insomma c'è bisogno di me, devo lasciare la scuola. Mia moglie: ma come, gli ultimi 2 mesi, prenditi almeno il diploma e poi. No, non è possibile, e abbandona la scuola. L'altro ragazzo chiede a mia moglie: ma a me personalmente lo consegnano il diploma quando lo prenderò? E io gli dico: certo lo consegnano, cioè non è che lo danno ai miei genitori, no, lo possono dare a te. E allora questo ragazzo fa gli esami brillantemente, li supera, si prende questo diploma, si fa consegnare il diploma e comunica a mia moglie che scapperà di casa per crearsi un futuro con quel diploma in mano. E ogni tanto le mandavo una cartolina per appunto dire: ancora non ce l'ho fatta, finché arriva una cartolina dopo circa 3 anni, ce l'ho fatta. Bellissimo. Poi abbiamo saputo col tempo che si era laureato un ingegnere di una importante ditta che aveva rapporti anche con l'estero, insomma si era riscattato con una forza, di scappare di casa col diploma e da solo si è riuscito a costruire il suo futuro. Questi sono esempi meravigliosi di cosa può fare la legalità e l'educazione alla legalità. Certamente l'altro ragazzo probabilmente sarà un mafioso, non si sarà potuto staccare. E poi c'è un altro esempio bellissimo di due bambine, una di 11 e una di 13 anni, che nel fare un percorso di legalità in una scuola, sempre in un paese dell'interno, della provincia di Palermo, sentono di essere etichettate come mafiose perché avevano entrambi i genitori arrestati per mafia, il padre perché capo di un clan mafioso, la madre perché nei colloqui col padre portava fuori i messaggi al resto della cosca e quindi anche l'arrestata. Beh, quando la madre ha gli arresti domiciliari perché aveva un altro bambino di 17 mesi, queste due bambine tornano a casa e la costringono a collaborare con la giustizia. Sapevano, perché avevano appreso a scuola, che c'era questa possibilità e la madre dice: ma io dovrò, se per collaborare devo dire cose contro papà, perché fra l'altro aveva assistito una notte alla scena del marito che tornava con gli abiti sporchi di sangue che lei stessa aveva provveduto a lavare, quindi doveva testimoniare anche questo, il che significava, come è avvenuto poi, l'ergastolo per il papà. E io ho cercato di far collaborare anche il padre per cercare di riunire questa famiglia nella collaborazione, ma purtroppo non è stato possibile, il padre non ha voluto sapere. Beh, pensate, delle bambine che spingono un adulto a collaborare con la giustizia. Ma quale migliore messaggio per quello che riesce a fare la scuola, le insegnanti, i movimenti, questo sapere, questo parlare di mafia. È una cosa bellissima, anche perché è vero è che l'antimafia parlata, non sono d'accordo col mio collega Morvillo, però se non se ne parla, e se non se ne parla nel modo giusto, chiaramente, si rischia che il silenzio, la coltre del silenzio cada per sempre su questo argomento. Pensate che la strategia di Provenzano, dopo le stragi, era l'invisibilità. Non parlarne più, non fare addirittura più omicidi eccellenti, omicidi eclatanti, per non farne parlare. Adesso siamo in difficoltà, perché non avendo fatto omicidi per un periodo, anche chi collabora non potrà mai avere l'ergastolo, si fa qualche anno di carcere, dopodiché esce e ricomincia. E nemmeno c'è una spinta grossa alla collaborazione se non rischi il carcere a vita. Quindi la strategia può essere quella di non parlarne, noi ne dobbiamo parlare nel modo giusto. Certamente non come esaltandole, facendo dei miti del capo della mafia. A me è capitato che nel fare un'operazione a Milano, nelle tasche di un ragazzo, di un capo di una banda di 17enni, è stato trovato proprio il ritaglio del giornale che descriveva la fiction e quindi esaltava la figura di Riina come capo, eccetera, eccetera. Questo si era messo in tasca, doveva emulare Riina, il capo dei capi. Allora, non parlarne come? Beh, forse se fatta una puntata della fiction avessero magari fatto un dibattito per capire che la mafia non dà solo potere e denaro, ma dà anche lutto, sangue, morte, e collusione, corruzione, compromesso, e violenza, e intimidazione, e paura, e tutto questo, se si fa capire forse questo, anziché mitizzarlo, forse è il modo migliore per poterne parlare, perché il silenzio non fa altro che far riorganizzare, ristrutturare le organizzazioni mafiose. Mi avvio quindi alla conclusione, le domande sono finite, io volevo soltanto parlare di un argomento di attualità, perché è arrivata, non so, forse stando qua non lo sapete, una lettera ad alcuni giornali, al Corriere, al Giornale di Milano, delle Brigate Rosse, la Brigata Liverani, con cui si dissociano dall'attentato alla scuola Falcone Morvillo di Brindisi e dicono e la paragonano a Piazza Fontana nel 69 come un'ovvia provocazione dello Stato fascista per placare la rabbia delle masse con la paura. Ma le masse proletarie non si faranno abbindolare. Questo è il messaggio che è arrivato. Delle Brigate Rosse. Quindi ora abbiamo la mafia che dice noi queste cose non le facciamo. Le Brigate Rosse dicono le facciamo. E chi l'ha fatto? Vabbè. Questo. E poi io volevo concludere perché mi hanno colpito due cose. Il fatto che ieri nel corso di una trasmissione televisiva continuano a fare domande su quello che avrei detto io su certi premi dati a certi governi, il premio dato al governo Berlusconi. No, lo dico perché non ci devono essere dubbi. Purtroppo nell'arena della comunicazione succede qualcosa di stranissimo che non puoi più ripigliare, per cui a furia di ripetere le cose diventano realtà. Beh, io quella frase non l'ho mai detta. Invito a sentire le registrazioni della Zanzara in cui si capisce chiaramente che è stata ripetuta 3 volte dal che era un contesto in cui le persone ridevano perché era una trasmissione ironica e satirica e c'era quello di deridere quasi con questo sistema, il governo Berlusconi allora, il premio speciale per la lotta alla mafia eccetera eccetera. Allora, il pregresso è che c'è stata una trasmissione in cui appunto sono stato intervistato e mi è stato detto ma qualcosa di buono è stato fatto dal governo Berlusconi? Io ho detto di sì perché è vero, perché è una cosa che ripeto da sempre, che è stata data attuazione a una cosa che voleva Falcone nel 1991. Perché avendo lavorato con lui al Ministero della Giustizia, nel fare il progetto della Procura Nazionale Antimafia, della Direzione Distrettuale Antimafia, progetto che aveva l'opposizione di molta parte politica, ma soprattutto dei magistrati. Non dimentichiamo che hanno scritto una lettera a 65 magistrati dei più famosi d'Italia, con cui dicevano che era un ufficio assolutamente improduttivo, pericoloso, controproducente, anche se oggi mi viene riconosciuto il ruolo di mediatore. Sto scherzando, dai, non me la prendo. E comunque, assolutamente controproducente, addirittura Falcone cercava, con la spinta della politica, di attentare all'indipendenza e all'autonomia della magistratura attraverso quell'ufficio. Quando riguardiamo le norme, viene fatto con decreto legge e voto di fiducia, l'unico modo blindato per farlo passare, altrimenti non sarebbe passato. Ci accorgiamo che mancava il collegamento tra la legge Rognoni-La Torre e le direzioni distrettuali antimafia che facevano le indagini sui mafiosi, e poi c'era la necessità, fatte quelle indagini, di passare alle procure ordinarie tutto il materiale, che dovevano ristudiarlo per poi fare i sequestri, le confische della legge Rognoni-La Torre. Quindi andiamo dal ministro Martelli e gli diciamo un piccolo emendamento, basta mettere 2 articoli. Martelli dice non se ne parla nemmeno, perché appena mettiamo un emendamento ne arrivano altri 1000 e la legge non si fa più. Quindi approviamola così, fra un anno facciamo un'altra legge e introduciamo il collegamento. Tangentopoli, dimissione di Martelli, strage di Falcone, abbiamo aspettato ben dal 91 al 2008 17 anni per avere questa legge. Finalmente questo governo ci ha dato questa possibilità che ha incrementato notevolmente. Lo sappiamo benissimo che sono stati i magistrati e le forze di polizia, la DIA, a sequestrare e a confiscare beni, ma lo sappiamo benissimo che i governi non sequestrano e non confiscano. Però senza quegli strumenti che poi sono stati approvati all'unanimità da tutto il Parlamento, con l'approvazione, la spinta e l'impulso della Commissione parlamentare antimafia, non dimentichiamolo questo, e proprio per poterli approvare è stato fatto uno stralcio di tutte quelle cose che invece su cui non c'era l'accordo e che ancora oggi noi continuiamo a chiedere, che io continuo a chiedere così come le chiede il presidente Pisano, e cioè l'autoriciclaggio, il voto di scambio, le norme sul concorso esterno, e tutte queste cose, il falso in bilancio, la corruzione, l'evasione fiscale, continuiamo e abbiamo sempre continuato a chiederle a un governo che non c'è, a un Parlamento che non ce l'hanno date. Questa è la realtà. Io ho la correttezza istituzionale di dire quello che c'è di buono e di dire anche di quello che invece non c'è. Questa frase, allora, alla fine l'intervistatore, ma allora diamo un premio speciale a Berlusconi? E io non rispondo. Ma allora diamo un premio speciale a Berlusconi? Dico, ma certo, per quella parte che ho detto prima, che era basta, esce la notizia dopo due giorni e artatamente, senza far sentire la registrazione, perché la registrazione della Zanzara non l'aveva nessuno, ora c'hanno tutto YouTube, Twitter, c'è tutto, quella non c'era, nessuno la poteva sentire, eppure esce l'ANSA, o anzi l'ADN Cronos, Grasso, due punti, premio speciale a Berlusconi per la lotta alla mafia. Cosa succede? Si scatenano tutti, perché divento un fan della Santanchè. che è terribile, scusate, non per messo tra i primi fan, tutti incominciano a dire, oh, finalmente ha avuto un riconoscimento il governo Berlusconi da Grasso, tutta la lotta alla mafia fatta a Berlusconi. Poi allora le reazioni dell'altro lato, ma come? Dell'Utri e tutte le cose lì, ma come si permette Grasso di dare un premio a Berlusconi? E lì tutto uno scontro in cui io, che dicevo, io non l'ho detto, nessuno, ma io non l'ho detto, non poteva assolutamente passare questa cosa, è inutile far così, cercare di dire che era... Allora, presa dalla trasmissione questa cosa a freddo, riportata così, naturalmente travisandola perché non aveva assolutamente detto quello, ha creato tutto uno scontro fra due opposte tendenze che chiaramente, fra l'altro in quella stessa trasmissione mi è stato chiesto, ma lei andrebbe su un palco a fare un comizio come ha fatto il suo collega Ingroia? Io ho detto no. Al che significa lì Ingroia, il procuratore critica aspramente Ingroia, gli dice che fa politica e non fa il magistrato e quindi si scatena un'altra cosa. E quindi naturalmente i miei rapporti con Ingroia peggiorano terribilmente e con tutto il web che va presso Ingroia, per cui ancora oggi la buona signora Kelly dice qualsiasi cosa dicono, perché chiaramente anche lei ha sentito il rumore e quindi il dubbio che io abbia potuto dire questa cosa è di fare, dice noi qualsiasi no, cosa, lo so, l'ho letto il comunicato, devo ringraziare, l'ho apprezzato, però il fatto che rimanga il dubbio che io abbia potuto dirlo, ieri cioè il 23 a Palermo una signora, una vecchietta mi fa, ma perché gli ha dato questo premio a Berlusconi? Scusi signore, io non gliel'ho dato. E quindi continuerà questa storia. Ormai sono quello che ha dato il premio a Berlusconi, non me lo potrò mai, avrò voglia di ripeterlo, di non ripeterlo, e dico dire anche da parte di chi devo ringraziare, perché capisce che non è possibile, o sono diventato pazzo oppure rinnego tutta la mia vita. È come se Provenzano collaborasse. Una cosa del genere, grazie. No, di alla consulta che io non l'ho detto questa cosa.
questo o quello che dico su di questo, fregati da questo. Questo è il mio sicuramente perché è tutto. Parlare con l'azienda grossa dopo questo scherzo.
Saluto, grazie. Grazie.
Allora ci vediamo domani.